Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Mariuccia e Rosetta Nulli.
Questo era un professore di filosofia che si dilettava di parlare con me, misera studentessa, di filosofia e di musica. Poi mi ha dedicato, e la data è scritta qui, 26 dicembre del 44, questo Rigodon, firmato alla signorina Mariuccia Nulli, con molti, non so come non leggo bene, ringraziamenti. Mi è stato chiesto perché ricevevo questi ringraziamenti, io oggi non saprei rispondere. Dovrei dare una risposta di tipo morale, che forse questo sostegno, diciamo, al di là della sofferenza, della fame, della paura, della prigionia, c'era un rapporto che aveva ancora un significato umano di cui lui mi ringraziava. Ecco. E il commento che ha fatto lui è: nella capitis minimatio maxima, cioè nella massima, sarebbe un controsenso, minimizzazione della mente, ecco. E che qui è tutta una descrizione della situazione psicologica di una persona colta, anche ingenua e artista, che si trova messa lì praticamente senza un motivo, perché lui dice di essere stato arrestato per aver fatto dei commenti sul regime nazista, o forse sulla conduzione della guerra, in un pranzo in cui era seduto a tavola con dei gerarchi nazisti di stanza nell'Italia settentrionale. Mi aveva detto anche il nome, ma io li ho dimenticati, e così mi sono portata a casa questo Rigodon. L'avevo anche suonato, ma adesso non sarei più capace. Guarda che le finisco il racconto di questo Gurter, perché è una cosa bellissima. Un giorno in cui c'è stato un bombardamento, lui si trovava per caso lì, vicino alla nostra, lì nella nostra cella. Si è precipitato dentro per rifugiarsi. Il campo è stato bombardato. Noi non abbiamo avuto il tempo neanche di sederci sotto i castelli, perché si è fatto un gran polverone, ed era caduta la bomba sull'infermeria, mi hanno detto, e anche sul muro. Mi ha riportato questo episodio nel diario di Vittorio Duca, sul muro di cinta, per cui qualcuno era riuscito a scappare, ma è stato subito lì. Lui era lì presente, mio padre, che era nella cella attigua, cioè la seconda, con quei prigionieri, chiamiamoli civili, stranieri, c'era un inglese, c'era un marocchino, andava e veniva gente, c'era stato anche Mike Buongiorno, tanto per curiosità. E si è precipitato lì, e nel vedere mio papà sulla soglia, che credeva che fossimo tutti sepolti sotto le macerie per il gran botto che c'era stato, mia madre si è cacciata sotto il castello e ha detto: oh mio Dio, me svegni il dialetto, io svengo. E mio padre gli fa, sempre in dialetto: te sveper che me da badegnac, che vuol dire: tu svieni pur che non gli faccio neanche caso. Gurtler, nel sentire queste parole, si è come illuminato, dice: come ho detto, signor Nulli? Sveper che me capate gnac, mi dia la pezzettina di pezzo. Ecco, tutte le mattine dopo, per una settimana, è venuto a imparare questa frase in dialetto, perché per lui è una cosa eccezionale. Io lo ricordo, quest'uomo tutto tremante, alto, sarà stato alto 1,90 m, che scriveva sfette, mi faceva ripetere sfette che ne capate gnac. Ecco, questo è un episodio che mi piace ricordare, perché non è tragico, perché la tragedia è sempre la tragedia, finisce con una missione, anche una tragedia diventa una monotonia. A proposito di questo urto,
c'è una canzone però che voi cantavate nel campo?
Ah, sì, sì.
Ma c'era una canzone che era il rifacimento di una canzone.
L'aveva fatta Fumano.
Rifacimento delle parole, eh?
Lei non l'ha mai sentito parlare di Funaro, che era un... No, aveva delle orchestre per le...
Importanti.
Importantissime.
E era anche della mutato lì con voi?
Sì, era un ebreo.
È partito...
In
ottobre in mutante?
No, in novembre forse.
Beh, insomma, sì, una delle prime partenze.
Sì.
Completamente in mutante.
Sì, e loro hanno il Funaro, con grande ira delle guardie che... Lui Funaro si nascondeva nella nostra cella, ti ricordi? Veniva, si nascondeva in modo che lo avvisavamo quando c'era una guardia, lui si metteva dietro un castello e stava lì ad aspettare. E poi noi lì delle celle, a un certo punto ci mettevamo insieme e lui ci dirigeva e cantavamo la canzoncina.
E come era questa canzone? La ricordate?
Sì.
Era una canzone... che nella realtà diceva tutto passa e si scorda, tutto deve finire, c'è partito il mio amore, ma qualcosa di simile.
Sì. E invece la parodia era tutto passa e si scorda, tutto deve finire, se verrà l'armistizio ce ne andremo di qui. Della tuta con croce.
Avanti,
un pacchetto faremo.
Dai repubblichini,
e dai repubblichini
volentieri la darem,
proveranno la sveglia delle 5 al mattino, proveranno il poiolo,
proveranno
il frustin.
Non
vedrem più tedeschi,
fame non avrem più,
scorderemo
l'appello se torniamo laggiù. Fine.
Non vanno mai scoperto a cantare.
Sì.
Oh, ma
ci picchiavano nella cella col calcio del
fucile. Ma questa... Guardi che proprio questa è una roba da bambini,
Ma la cantava tutti,
lei si fa fare...
no, ma cosa bambini, aveva un significato...
Sì. Aveva un profondo significato.
Molto avversivo dentro.
Sì, però, era molto avversivo, però se lei si mette in un posto con 3-4 mila persone...
Sì.
Che vanno in giro picchiato così, magari in 5 o 6. Sì. Poi quando arriva la guardia tedesca smettono, cosa vuol fare? Non era proibito né ridere né neanche canticchiare,
poi loro forse non
se uno aveva la forza di farlo. E poi comunque si cantava sottovoce, non è che si facessero i cori.
No, magari non proprio sottovoce, perché cantavamo in 10 o 12 persone e quelli che non potevano uscire dalla cella cantavano dal buco dello stioncino.
Quindi si era diffusa subito questa
canzone.
Sì. Era una canzone praticamente molto in voga in Italia allora. Io le parole della canzone reale non le ricordo, però è facile trovarle.
E penso che l'avesse scritta lo stesso, l'avesse composta lo stesso Funari.
Funaro, può darsi.
Funaro. Oh, ho detto Funari, per l'amor di Dio. Mi correggo, Funaro.
Ecco, ma dite un po', sorelle, come mai voi siete finiti in via Resia, a Bolzano? Quando? Perché?
Perché, un po'... Siamo finiti a Bolzano e perché mio marito, che era stato arrestato... a Genova, dalla Gestapo, faceva parte di una missione alla
Francia. Tuo marito è stato arrestato a Genova?
Sì, a Genova, dove stava lavorando insieme con altri che facevano parte di questa missione alleata. E poi era stato... E poi dopo aver passato un giorno la famiglia a casa del studente, era stato trasportato nelle celle sotterranee della Gestapo di Verona.
Quindi da Genova a Verona?
Sì, della Gestapo di Verona. E lì proprio per una fortuna incredibile, inspiegabile, mentre lo facevano lavorare per scaricare delle carte che i tedeschi stavano ammassando perché cominciavano a partire, Firenze non era ancora stata occupata allora. Gli alleati erano poco sopra Roma, ma erano ancora abbastanza lontani. Comunque quel giorno, lui che non avrebbe dovuto assolutamente uscire dalla cella per uno sbaglio del maresciallo che faceva servizio, è uscito e l'hanno mandato in un garage lì vicino alle celle a scaricare un camion. Lui ha aperto una porta, ha visto che c'era un finestrino, ha visto che il salto era di circa 2,5 metri, 3 metri, bam, si è buttato ed è scappato. Lui è scappato l'11 settembre.
Del 44.
E la mattina del 12 settembre alle 5 sono venuti nella casa di campagna di mio padre, che si chiama Caponco, è venuto un tenente della Gestapo, che mi pare, me l'hanno detto quelli della Delvigo, si chiamava Martin Engman, insieme con altri soldati. Quanti soldati sono stati? 3 o 4? No, era un bel...
Stai parlando del Ronco?
Sì.
C'era uno che si chiamava Otto. Io di Martin Engman non so
niente. Il tenente si chiamava Martin Engman.
Che è venuto il Ronco.
Sì.
Comunque io, lui si è presentato, era un capitano che si chiamava Otto.
No, non era capitano, c'era anche un capitano.
C'era un capitano che si chiamava Otto. Quello me lo ricordo come fosse vero. Oggi. E ti spiego anche perché. Tu puoi dire di no, e io questa volta insisto. Perché poi, quando io sono ritornata alla SS di Brescia, il capitano Otto, così che io credevo si chiamasse Otto, ma mi fa vedere la carta d'identità, no, non si è neanche presentato. E mi ha chiesto come si stava a Bolzano. E io, in presenza di lui e di quello che si è detto di aver seduto dietro al tavolo, che noi credevamo fosse Leo, ma non si sa chi fosse.
Ma dove? A Brescia.
Mi ha detto, si stava benissimo, gli ho detto, che loro mi hanno guardato un po' stupiti. Però quel capitano Otto lì, come mi ha visto entrare nel comando della SS di Brescia, mi è venuto incontro sorridendo e quasi contento, perché mi vedeva lì ancora in carne e ossa, penso. E sono sicura che si chiamava Otto, perché l'ho scritto in 2 o 3 appunti che ho preso.
Otto, il nome o dico il nome?
No. Lui si è presentato come Otto, dopo poi che si chiamasse Martin Engman, io non lo so, era chiamato Otto. Tu sai benissimo che le persone hanno dei nomi, poi hanno dei nomignoli, chiamiamo, diciamo, ecco. Questo sono sicura, che fosse Martin Engman, forse quelli della Digos l'avranno poi appurato in seguito. Lì da noi lui si è presentato come capitano Otto, e le dico anche perché... Perché mio padre cercava di ammansirlo, perché inizialmente era piuttosto arrabbiato, e gli offriva la colazione, e dopo lui si è seduto a mangiare e ha detto che si chiamava Otto, immagino che fosse il nome, il prenome, ha fatto colazione, insomma si sono un po' ammansiti, e poi siamo andati via, si può dire, in rapporti cordiali.
Sì, ci hanno incolonnato.
Che lui era... molto.
Che hanno preso subito via Ronco.
L'espressione, aveva l'espressione di uno fortemente disturbato dal compito che gli avevano dato. Questa è la mia impressione. E non l'ho più dimenticata. È un'impressione, però.
Quindi sono venuti il giorno dopo praticamente.
La mattina alle 5, 4:30, 5, ho sentito dei passi pesanti, sono andata alla finestra e ho visto che giù... Nel prato davanti a casa e sul terrazzo c'erano... Al primo momento ho pensato che fossero i soldati della TOC che lavoravano lì di fronte, poco lontano. Ma poi ho guardato, ho visto che avevano i gambali rigidi, ho detto no, qui è tutta un'altra categoria i soldati. Allora ci siamo alzati, siamo scesi, loro hanno cercato subito il bambino perché io l'avevo lasciato su e l'avevo coperto, pensando che era meglio che non lo vedessero, invece hanno detto lei, mi hanno chiesto se ero la signora Bonomelli, ho detto sì, dov'è il bambino? Ah, non, io non ho risposto niente, e loro mi hanno fatto tornare di sopra, hanno scoperchiato, io ero in una stanza, in un lettino c'era mio figlio, nell'altro io, e loro hanno scoperchiato, l'hanno visto, lui che era già stato piuttosto scioccato per altre circostanze, era stato scioccato perché avevano sparato al suo nonno con lui in braccio, e lui era stato ferito di striscio nel vedere questi in divisa, è diventato un pezzo di ferro. E poi, niente, ci hanno incolonnato e a piedi da lì siamo andati in piazza Iseo, vero? Poi siamo andati su in municipio, ti ricordi, Mariuccia?
Sì, poi mi ricordo molto.
In casa chi si trovava in quel momento?
In casa c'era mio padre, mia madre, mia sorella, mia suocera, mio figlio ed io.
E i contadini che abitavano...
I contadini che abitavano...
Lì, nella stessa casa, in un settore, sai, era una cascina praticamente di campagna, metà ci stavamo noi a fare le vacanze e nell'altra metà abitavano i contadini.
E vi hanno preso tutti?
Tutti.
E vi hanno portato... Ecco, l'accusa qual era? Li hanno presi perché?
Ah, non ci hanno detto, niente assolutamente, anzi noi eravamo molto preoccupati perché non sapevamo assolutamente il motivo per cui ci avessero preso.
Guarda.
E mentre camminavamo a piedi e stavamo andando in paese, all'altezza del cimitero di Iseo, io ho visto che dalla parte opposta della strada venivano due donne, le ho guardate e ho detto a qualcuno che stava lì vicino a me, non so se a te o a mio padre,
Tanzi,
sì, ma quelle sono le sorelle di Tanzi, quell'amico di mio marito e di mio cognato che era andato con loro quando loro avevano passato il fronte. Allora è successo qualcosa, allora ho chiesto a questo Otto, dice lei, o questo, io pensavo un tenente, insomma, ho chiesto a questo Otto di lasciarmi salutare quelle signore perché erano le mie cugine. E lui mi ha detto, sì, ha fatto fermare il grattello perché eravamo, insomma, 10 o 12 persone.
Se non l'avessimo mansito, non facevo
una cosa così. Mi lasci salutare le mie cugine. Allora sono andata da loro e ho detto, ma cosa è successo? Ma dice, siamo arrivate tardi, è stato il treno che non è partito al momento giusto, perché noi avremmo dovuto essere qui per le prima delle 5 e invece il treno è arrivato in ritardo. Ma dico, ma cos'è successo? Ma Bruno e Paride sono scappati dalla Gestapo a Verona e Paride non sa dove sia andato a finire Bruno perché uno dei due si sono sbagliati sull'accordo che avevano preso al momento. E allora dice, è venuto subito da noi a piedi da Verona e quando lui è arrivato noi siamo partite perché lui mi ha detto andate ad avvisare e tutti i nulli, mia madre, mia cognata che si nascondano, che scappino e invece... Siamo arrivate tardi e allora abbiamo saputo perché ci abbiamo preso.
Dopodiché, dopo da Iseo, dove mi hanno condotto?
Da Iseo ci hanno condotto nelle celle sotterranee della Gestapo. Abbiamo fatto una breve fermata qui dove c'era il maresciallo Leo.
Prima ci ha portato nella sede del comune di Iseo.
No, ma prima di andare... Sì, prima ci ha portato...
Questo non so che cosa... Sì. Perché...
Ma...
E mi ricordo che era giorno di mercato, c'erano le macchine delle Volkswagen tedesche in piazza e non c'era nessuno in piazza, tutta la gente era nascosta sotto i portici. Ci hanno fatto fermare lì e noi abbiamo chiesto sempre a questo capitano se ci permetteva di andare a prendere qualche abito, perché era settembre, faceva ancora caldo, avevano gli zoccoletti a casa, perché mio padre ha detto: qui sarà una faccenda lunga, cercate di portare qualche vestito. Io e lei siamo andate a casa, che abitavamo poco lontano, abbiamo raccolto qualche straccio da metterci e siamo tornate in comune. Nel frattempo una delle mie zie è venuta a chiamare mia madre e ha chiesto il permesso di accompagnarla a salutare sua madre, che era morente e poi morta 2 ore dopo. Allora in mezzo a due...
Anch'io sono andata
col fucile,
con la mamma.
Sì. Stata anche tu?
Sì.
Io non mi ricordo.
Con la mamma e preso, sono andata io e mio.
A salutare questa donna che stava morendo di polmonite.
Comunque lì dal municipio dopo siamo andati alla casa in paese, la nostra casa di quando eravamo ragazze.
Io e lei sola.
Sì, siamo andati lì.
Poi siamo andati a Verona, a Brescia, dove c'era questo Leo che non sanno se è Leo o un altro, o come si chiamasse in un altro modo.
Il quale si è comportato così in un modo veramente assurdo. Io non l'avevo mai visto, siamo entrati. Sono entrata io e tenevo per mano il bambino. Poi è entrata dietro di me, è entrata mia suocera e poi loro. Lui è andato lì vicino a mia suocera e ha chiesto: Bonomelli? E lei ha detto, si è rivolta verso di me per dire: ma perché? Pam! Gli ha dato una sberla, te la ricordi?
Sì.
Una sberla, ma proprio... E io ho reagito un po', ho detto: ma che cosa sta facendo? Ma non ha fatto niente, ma che cosa sta facendo? Sì, ha detto, sedetevi tutti. Si dice sì, Zé?
Mi ci hanno messo in una stanzetta. Ma io voglio tornare indietro a fare una considerazione, non so quanto valore possa avere. Che noi non eravamo degli illustri sconosciuti, diciamo, gente tranquilla che non si sa se esiste, perché mio padre era già stato arrestato una volta dai fascisti per attività partigiana, che aiutava i partigiani e organizzava un po' la resistenza della valle, tanto è vero che mia sorella, che forniva i partigiani di armi, era già in prigione a Brescia, qui agli spalti di San Marco. Nel suo piccolo faceva qualcosa anche mia madre, perché gli preparava i viveri, li faceva portare, e la nostra casa era un po' un via vai di gente di questo genere.
Sì,
e con questi precedenti e con la conoscenza precisa che avevano delle nostre opinioni nei loro riguardi, forse hanno preso anche di più la palla al balzo per far imbarcare tutta la famiglia. Perché penso che se fossimo stati, non so, dei contadini tranquilli che non avevano fatto mai niente, non si sarebbero neanche scomodati.
Ma veramente lì dal campo di concentramento dove eravamo noi c'erano tantissimi ostaggi, gente che era stata presa esclusivamente perché i loro figli erano andati ad arruolarsi con i partigiani o con l'esercito, diciamo, italiano, passando le linee. Comunque loro per venire a prendersi hanno scelto quel momento che
quella è stata la causa determinante. Ma anche in paese noi non eravamo visti con grande giubilo, perché io le dico solo un particolare: per venire a prenderci in quel posto lì ci voleva uno che spiegava molto bene dove si doveva andare.
Sì.
E ripeto, se noi fossimo state persone ammanicate col potere o semplicemente persone tranquille, forse anche le autorità comunali di allora si sarebbero state meno sollecite a dare una mano. Questa è la mia opinione.
Mariuccia, quanti anni avevate voi?
Io sono del 22, allora avevo 22 anni.
Ecco, io
voi
sono...
Rosetta?
E sono del 18 e allora avevo 26 anni.
Comunque dopo questo episodio mia sorella Agape, che era stata arrestata dai fascisti ed era in prigione e aveva avuto il processo e la condanna a 30 anni, per attività partigiana, è stata interrogata da Prick e passata sotto la, la giurisdizione di, anche lei, della SS.
Era stata processata al tribunale speciale?
No, non era stata ancora, non l'hanno mai fatto il processo dell'arte.
Ma perché dici così?
No, non l'hanno processata.
L'hanno condannata a 30 anni, vuoi che la chiamiamo al telefono per domandarglielo?
Ma se diceva cosa, come si chiama quello là?
Quello che dice, Streparava lascia perdere, Streparava era un imbecille qualsiasi. La Agape è stata condannata ad anni 30 di prigione. La chiamiamo e diciamo...
Dopo che la chiamiamo. Ecco. Quindi, gli hanno portato a Brescia?
Sì. E da Brescia poi...
Nel comando della SS?
Sì, al comando della SS, sì. E siamo stati lì una mezz'oretta. Poi ci hanno ricaricato su due macchine e siamo andati alla Gestapo a Verona, il palazzo dell'INA, in via di Porta Nuova, c'è tuttora. Lì sotto, nelle cantine, avevano ricavato delle cellettine dove se si staccava la rete dalla parete e si tirava giù non ci si poteva più neanche muovere. Io ero in cella col mio bambino, la Mariuccia era in cella con... da sola, mia suocera. Ero in cella con mia suocera.
Eravamo in cella uno per uno.
Uno per uno, ecco, io...
Perché forse volevano che qualcuno di noi dicesse quello che sapeva, che non si sapeva poi niente.
Sì, assolutamente niente. E poi, tra l'altro, questi agenti dell'Intelligence Corps, dell'ottava armata britannica, avevano anche delle disposizioni, ed era questo: se voi siete presi o arrestati, voi dite esattamente come sta la situazione, cioè da dove partite, come siete organizzati, perché dicevano è inutile fare gli eroi, loro già tanto queste cose le sanno benissimo. Voi diteglielo esattamente.
È vero che ho ragione io.
Quindi è per questo che è strano che loro continuassero a fare degli interrogatori anche a me, quei due giorni che sono stata lì, avevano chiamato non so quante volte per dirmi: ah, ma lei lo sa dove è suo marito, che sappia io dove è mio marito. Ma dove potrebbe nascondersi? Ma non lo so.
Perché lui nel frattempo era scappato, no? E non si sapeva dove era.
No,
voi non lo sapevate?
No, non lo sapevo. Io l'ho saputo soltanto dopo che è finita la guerra, sì.
Ecco, dopo questi due giorni di interrogatori lì a Verona,
sì.
Cosa è successo?
Ci hanno caricato su una corriera insieme con altri detenuti che venivano da altre carceri di Verona.
Ci hanno messo sulla corriera. La corriera è partita, si è fermata alla prigione degli Scalzi.
Sì.
Sono saliti 20 o 22 individui, tutti uomini. Non so perché, qualcuno forse era lì proveniente ancora dal campo di Fossoli, qualcuno, però non so. Dopodiché siamo andati a Bolzano.
Ecco, ma vi avevano detto che l'avrebbero portato a Bolzano?
Sì, perché la mattina quando mi sono alzata e sono andata a lavarmi al bagno, cioè lì alle fontanine, questo ufficiale che ci aveva presieduto tutti gli interrogatori e che insisteva col dire Nisrapresaglia, quello me lo ricordo molto bene, mi è venuto vicino e mi ha detto: niente buono campo di concentramento per donne e bambini, niente buono campo di concentramento, ma a vedere. Mi ha quasi fatto capire che lui avrebbe continuato a interessarsi al nostro caso. Io non capivo perché. Allora veramente non si capiva quasi niente di tutta questa storia, perché lei sa meglio di, forse lo so, non lo sa meglio di me, ma lo sa come me, che avvenivano arresti in tutti i modi strani, avvenivano esecuzioni sommarie a piacere, come era successo a suo suocero, avvenivano deportazioni di cui uno non si rendeva conto del perché venivano fatte, quindi uno accettava quello che gli capitava sulle spalle, una specie di fatalismo, e con la speranza che non fosse poi così drammatica la cosa come si profila. Comunque questa frase ve la ricordo, niente buono campo di concentramento. E io mi ricordo di aver pensato, sarà sempre meglio di una cella senza finestra. Ho pensato questo.
E quello
ignara del fatto che se questo Einstein non ci avesse fatto mettere il cartellino di ostaggi, ma si fosse incattivito e ci avesse fatto mettere quello dei prigionieri politici, noi partivamo per la Germania. Perché quando siamo entrati negli uffici lì del campo dove ci ricevevano, c'erano lì parecchi tedeschi, loro non sapevano neanche chi erano. E ho l'impressione che questa situazione fosse stata voluta proprio dalla Gestapo di Verona, perché la notte ci hanno messo nel blocco delle celle, delle donne a Bolzano, e a notte alta sono state le 11, si è aperta la porta, il chiavistello, è comparso questo Hans che io ho visto per la prima volta e ha dato ordine, ci ha chiamato per numero, blocco celle, ha detto. Allora noi siamo scesi dai nostri panconi, che non ricordo più neanche se erano il terzo, il quinto, il terzo, il quarto, e ci siamo andati dietro questo signore che ci ha aperto la porta delle celle appena costruite, ci ha messo in una cella tutti insieme,
tutta la vostra famiglia,
tutta la famiglia. E c'era un mormorio, quello me lo ricordo, ma poverini vanno nelle celle, perché giorni prima, e qui lo vedo riportato, proprio da quelle celle lì erano stati portati fuori questi 23 italiani che erano stati fucilati il giorno 12 settembre. E noi siamo arrivati il giorno 14, quindi le celle erano vuote perché in una era rimasto il famoso capitano Barda, che alias Enzo Sereni, e il giovane Vittorio Duca, figlio di quel Duca, non so il cognome, il nome proprio.
Quando siamo andati noi alle celle c'era già il capitano Barda?
Per Bacco. C'era il capitano Barda.
Ecco, ma quindi.
E Vittorio Duca, erano loro due in quella cella. Sì. Dopo Vittorio Duca l'hanno passato capo blocco nel blocco E, è andato via. Ma è stato lì qualche giorno. Questo è quello che ricordo molto esattamente.
Possiamo fare un pezzettino di passo indietro?
Sì, come vuoi.
Cioè, da Verona siete partiti in Corriera.
Sì, sì. Con un pullman.
Con un pullman e siete arrivati.
Lei lo chiama pullman.
Sì.
Era un auto tutto sgangherato, bianco.
Era.
Pullman di Gran Turismo.
E eravate su voi e poi quegli altri prigionieri che.
Eravamo circa una cinquantina. Mi sembra che fosse. Non voglio proprio ostinarvi sul numero preciso, ma mi sembra di aver contato e aver detto siamo in 47.
Yeah.
Ma.
Lì a Verona eravamo però saliti solo noi, non ti ricordi? Non c'era nessuno dalle celle di Verona che era salito.
No, siamo saliti soltanto
solo noi.
Sì.
Il pullman, il bus, chiamalo come vuoi, una specie di carcassa bianca, ha girato per la città e si è fermato davanti alla prigione degli scalzi.
E poi?
Io la prigione degli scalzi la conoscevo attraverso Don Chiotto, quel famoso prete che confessava i condannati a morte e li comunicava, insieme all'ostia gli dava la sigaretta. È un personaggio famosissimo questo Don Chiotto. Era noto perché in questa prigione lui aveva.
Ma che faceva nascondere?
Questo è un fatto vero. Nascondeva la sigaretta in mano, in modo che i condannati andavano a fare la comunione, e lui gli faceva scivolare la sigaretta da fumare, adesso non so in che modo. Queste informazioni più precise le può prendere lì dalla Procura di Verona o dalle associazioni, diciamo, partigiane di Verona. E mi ricordo che conoscevo la prigione degli scalzi attraverso quello che mi dicevano già allora, attraverso le esperienze di quelli che sapevano, insomma. E per cui mi fece molto effetto questo portone, una casa antica, un portone in pietra, dentro, che si è spalancato, ha fatto salire questa gente dai abiti civili. Si capiva che era gente che era lì da parecchio tempo. Niente, questo mi ricordo.
E poi siete partiti.
Siamo partiti a Bolzano.
Per Bolzano.
Senza continuare.
Senza nessun'altra fermata avete fatto.
Sì,
a Rovereto ci siamo fermati. Abbiamo fatto una fermata a Rovereto e ci hanno fatto scendere dal pullman. Tutti. Per motivi anche igienici. E lì ho saputo che avevano progettato la cattura, diciamo, delle guardie che c'erano sulla corriera e la liberazione di tutti attraverso un colpo di mano, insomma, che non è stato attuato perché avevano visto che mentre loro non se l'aspettavano, che c'erano delle donne e un bambino. E per la paura che nel conflitto, che ci sarebbe stato di sicuro a fuoco con i sorveglianti armati di mitra, succedesse, ci fossero delle vittime, non, diciamo, vittime donne e bambini. E così siamo andati a Bolzano, dopo ci siamo fermati un'oretta.
Ecco, siete arrivati a Bolzano più o meno a che ora?
Io mi ricordo che erano verso le 5 di sera.
Sì.
E voi siete entrati in via Resia e abbiamo dato subito l'immatricolazione?
Dunque, si è spalancato questo cancello, siamo entrati con la corriera e ci hanno fatto scendere. Poi qui io ho dei ricordi un po'... Mi ricordo che gli uomini li hanno portati da una parte e li hanno fatti rapare.
Subito?
Penso subito, perché noi siamo entrati e non ci hanno rapato. Né me, né lei, né mio padre. Perché come siamo entrati, io ho visto subito questa gente con le tute blu, tutta rapata. E mi ha fatto un effetto, proprio un'impressione, un colpo ho avuto nell'entrare. Era un mondo diverso, un mondo completamente diverso da quello a cui eravamo abituati, sia pure in mezzo alle vicende piuttosto drammatiche o complesse che si vedevano anche fuori dal lager. Se ne vedevano parecchie.
Ma mentre ancora eravamo nelle celle della Gestapo lì di Verona, proprio la prima sera che siamo arrivati, e io ero nella cella con Ennio, la cella si è aperta e c'erano due soldatesse tedesche e un interprete. L'interprete mi ha detto che dovevo dare il bambino perché il bambino sarebbe stato portato in un posto più adatto, che non poteva stare lì. Allora io ho preso in braccio mio figlio e ho detto: ma no, ma sta qui, ma lo lasci qui. Allora no, lo deve dare, deve lasciarlo andare. Lui si era attaccato al mio collo molto fortemente, però penso che senz'altro sarebbero riusciti a staccargli le braccia. Non diceva niente, stringeva sempre di più. Quella ho visto che si era veramente arrabbiata e ha detto all'interprete di dirmi che se io non glielo davo, lei me l'avrebbe spaffato. In quel momento ho sentito i passi sulla scala a chiocciola ed è sceso un maresciallo che si chiamava Einstein. Quel maresciallo prussiano, dopo mi ha detto che era un maresciallo prussiano, e ha detto a queste due di andarsene e mi ha detto: stare tranquilla, bambino insieme con lei.
E come?
Sì, e poi ha aggiunto...
umoristico, le dirò che mio padre, mentre avveniva questa scena, che tutti definirebbero tragica, continuava a dire: te molega il mai al gnaro, te molega il mai al gnaro. Cioè la incitava a non lasciarglielo. E forse senza questa insistenza, chi lo sa, non sappiamo che cosa...
E dopo lì...
Perché la scena è durata nel silenzio più totale almeno 10 minuti.
Questo maresciallo mi ha detto per la prima volta, perché poi me l'avrà ripetuto 100 volte, mi ha detto: lei venire mio piccolo chalet Germania. Lei bambino venire al mio piccolo chalet Germania.
Si vede che sperava di portarla fuori.
Sì, e allora io attribuivo questo al mio, non so, a qualcosa di non so, pensato, ma si vede che fosse il piaccio. E invece poi sono rimasta molto delusa, perché quando ho raccontato a mio marito queste cose, finita la guerra, lui mi ha detto: ah, il maresciallo prussiano, ma non lo sai che lavorava per gli inglesi?
Perché, ma questo noi l'abbiamo immaginato, perché quando stavamo salendo tutti in fila sul predellino della corriera, lui si è avvicinato a mio padre e in italiano ha detto: io stasera mandare mio uomo a Firenze. Noi eravamo tutti presi da questa vicenda che ci portava via, no? Al momento non ci abbiamo fatto caso, poi mio padre fa, ma a Firenze che gli alleati?
Sì. No, lì? Non c'erano ancora gli alleati. A Firenze gli alleati sono arrivati 2 o 3 giorni prima di Natale.
Beh, comunque, io mandare mio uomo a Firenze voleva dire che...
Sì, aveva...
Che aveva dei contatti con gli alleati e che da Firenze qualcuno avrebbe... E quindi lì abbiamo capito che c'era una situazione che a noi sfuggiva, ma che era molto, molto più complessa di quanto si pensasse. Ecco.
Venire nel mio piccolo chalet Germania.
Questa qui stasera mandare mio uomo a Firenze, mio padre si è scervellato per tutto il viaggio.
Ecco,
comunque in settembre non erano ancora a Firenze gli alleati.
No.
Nel settembre del 44?
No. Roma è stata occupata nel giugno, il 20 giugno del 1944.
Ma poi guarda che Roma è stata occupata nel 43, Rosetta.
Nel 44.
Settembre.
È stata liberata nel 44. Roma è stata occupata dagli alleati il giugno 1944.
Ah, sì, nel
44. L'8 settembre è stato nel 43, ma nel 43 a Roma c'erano gli italiani e poi è stata occupata dai tedeschi.
Quindi l'ingresso di Via Alesia,
sì.
Gli uomini l'hanno messo negli ambulati dalla parte.
Sì, io non l'ho più saputo, non ho più guardato,
invece
il confesso
gruppo,
che
il vostro
non
gruppo,
mi ricordo.
La vostra famiglia è rimasta tutta unita, diciamo.
Sì, sì.
L'immatricolazione ve l'hanno fatta subito?
Subito, ci hanno dato il cartellino... Io non mi ricordo però se mi è andato subito il cartellino.
Ma io credo che...
Questo non me lo ricordo.
E
quando siamo arrivati la sera...
No, perché il cartellino e il numero erano inscindibili. C'era il numero e il cartellino del colore X o Y. E probabilmente il cartellino ce l'hanno dato il giorno dopo. Perché se no non ci avrebbero messo nel blocco delle donne. Se non c'era qualche cosa di...
Io mi ricordo che la prima notte che ho dormito a Bolzano avevo ancora il vestito che avevo quando...
Sì, dopo ci hanno dato, il giorno dopo ci hanno dato.
Quindi quella sera lì loro a noi non ci hanno dato la tuta o altro.
Niente.
Io non mi ricordo di... Mi ricordo però che sono venuti a prenderci al mattino e siamo andati al comando.
Ecco, il vostro babbo è venuto anche lui con voi?
Sì,
alla...
sì. Quella notte lì sì, dopo l'hanno messo nella cella vicina dove c'erano... i cosiddetti prigionieri civili di nazionalità diversa, c'era lì uno di San Marino per esempio, poi c'era un marocchino, poi c'era ogni tanto veniva qualcuno che stava lì 2 giorni come mai Buongiorno che poi è andato via.
Io non
a Bolzano?
Sì, a Bolzano. E Buongiorno è un illustre cafone. E adesso le spiego perché. Perché mio padre, che era un uomo molto aperto, aveva fatto amicizia con parecchie persone, tra le quali Virgilio Ferrari.
Sindaco di Milano.
Alla Liberazione lui, Virgilio Ferrari, è diventato sindaco di Milano e mio padre è sindaco della Liberazione a Iseo. Allora lui gli ha scritto e si è congratulato con questo dottor Virgilio Ferrari e lui ha risposto, come hanno fatto molti altri. Poi mio papà ha scritto anche a Mai Buongiorno, perché Mai Buongiorno aveva la dissenteria e i suoi compagni di cella lo aiutavano a alzarsi e sedersi dal boiolo. Ma dico, Mai Buongiorno non ha mai risposto. Non ha detto, sì, mi ricordo che stavo male e mi avete aiutato. Per dire la differenza tra le persone.
Ecco, poi vanno messo nel reparto celle.
Sì, sì.
Gli hanno dato, gli hanno fatto l'immatricolazione.
L'immatricolazione.
Gli hanno dato il triangolo.
Triangolo.
Era di che colore?
Verde.
Verde.
Sì. Sì. Sì.
Rosetta.
Sì. 4131.
Si
vede i triangoli sono
4132.
Triangoli sono questi, quelli che sono riuscita a salvare.
Io avevo il 4131 e io il 4132. Ecco.
Voglio vedere.
Ecco, dove li mettevate questi?
Questi erano attaccati sulla tuta. sulla tuta blu con la croce di pittura a olio dietro, così che dietro si era proprio come se si fosse in una specie di piccola corazza, perché perché resistesse ne avevano dato veramente una quantità enorme.
Ecco, quindi gli hanno dato anche delle tute dopo allora.
Sì, ci hanno dato una tuta, ci hanno portato via tutti gli abiti, abbiamo dovuto darli a loro gli abiti che avevamo nostri, sì. E questo...
Tutto abbiamo portato via?
Sì, ci ha portato via gli abiti.
No, gli abiti non c'erano.
Ma certamente, ma Maria, dopo io ti spiego, ma no, ecco. Dopo hanno dato qualcosa al bambino. E poi hanno anche permesso che l'amico di mio padre portasse la roba che hanno mandato Eliseo dal bambino, perché il bambino non aveva una posettina pesante, niente, era... Sì, hanno...
Ecco, quindi nella vostra cella, sì. Nella vostra cella c'era solamente la vostra famiglia?
Sì,
solo i componenti della vostra famiglia.
Della nostra famiglia, eravamo in sei.
Ecco, e tutto il giorno cosa facevate qui a Bolzano?
Beh, i primi giorni, non so, non abbiamo fatto niente. Comunque, io avevo chiesto alla Margherita, che era la prima moglie di Montanelli, una bella signora austriaca, che era incaricata di formare i gruppi di donne che andavano a lavorare. E l'avevo pregata di mettermi negli elenchi perché lì non avrei saputo che cosa fare. E invece quando lei ha portato questo elenco al comando, il mio nome è stato cancellato. E hanno detto che io non potevo uscire a lavorare. Dovevo stare nel campo.
Nessuno di noi poteva fare niente.
Non potevamo fare niente, dovevamo
né
fare
io,
niente.
Né lei, né la signora Bonomelli, nessuno.
Quindi stavate nel campo tutto il giorno?
Sì, noi stavamo nel campo tutto il giorno, qualche volta...
Cioè, ma non tutto il giorno in cella?
No, potevamo... Sì, ma non erano molto contenti se ci vedevano in giro. Noi ci andavamo, però stavamo un po' attenti che in quei momenti non fosse... non ci fossero vicino delle cose.
Guardi, nella prima cella c'era il capocampo.
Sì, nella prima cella c'era il capocampo.
E il comandante Bacigalupo della Marina Militare.
Ma dopo è andato via, il comandante Bacigalupo?
È andato via dopo che sono andata via io, perché è sempre stato lì.
Ah, no, quando...
Comunque, era per spiegarle una
sì,
cosa.
Sì, sì.
Siccome lì c'era la sede del capocampo, aveva il diritto di andare e venire a dirigere il campo. Quindi il portone che dava sul cortile del lager era sempre aperto di giorno. Veniva chiuso a chiave di notte. Come chiudevano a chiave di notte tutte le celle? Ecco. Qualche volta non le chiudevano, ma per una pura così
sì, la nostra,
negligenza, qualche volta
aperte.
Non la chiudevano.
Perché se...
ma nel 90% dei casi chiudevano a chiave e si stava chiusi dentro. Fino a sera si poteva anche parlare tra noi e... non so, c'erano dei giorni in cui chiudevano presto, degli altri in cui addirittura non chiudevano. Questo non saprei dirle che cosa...
Ecco, voi contatti però con gli altri deportati ne avete avuti?
Moltissimi.
Sì, molti, ma non con tutti, insomma...
Noi per esempio non potevamo mai andare, non avremmo potuto andare nei blocchi, non ci siamo mai neanche azzardati andare nei blocchi degli uomini o nei blocchi delle donne. Io personalmente sapevo che non era una cosa che si poteva fare. Ecco.
No, io sono andata 2 o 3 volte
sì,
nel blocco
sì,
degli uomini.
Sì, andati 2 o 3 volte in 6 o 7 mesi.
Sì, capirai, sì, però, sì, perché c'era uno lì... Un nostro amico che lavorava nel reparto dell'elettricità e si era ammalato,
sì,
via Bolzano. Ho visto, si chiamava Chiesa Federico, era di Torino, e questo mi aveva mandato la dottoressa Buffalini, che era di Torino, a chiamarmi e lei mi ha detto, ma vai a trovare Chiesa che è ammalato, c'ha la febbre. E allora io l'ho detto a Hans.
Allora, che Chiesa Federico?
Sì.
61.
E lui mi ha permesso di andare, due minuti, mi ha detto, ti lascio andare due minuti, fai alla svelta. E poi ci sono andata ancora anche altre volte, ma certo per pochi minuti, perché non...
Ecco, Pietro Sanna, ecco un altro che mi ricordo.
Non potevamo...
Me lo scrivo.
L'episodio bello che ricordo, no, bello, insomma, l'episodio curioso, è la storia di mio figlio e il fischietto. Un pomeriggio ho portato a spasso mio figlio un po' intorno al campo.
Ma dentro nel campo?
Sì, 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 dentro. Sempre dentro. Poi, quando stiamo per entrare nel corridoio delle celle, lui mi sfugge di mano e si mette a correre. Fermati, gli dico io, ma dove vai? Fermati, guarda che adesso devi andare dentro, guarda che è tardi, fa freddo. Lui invece di ascoltarmi continua a correre. Io sto un attimo a guardarlo e dico, beh, insomma, ritornerà, farà il giro intorno all'edificio e poi verrà su dall'altro cortile dove fanno le adunate. Nello stesso tempo sento un suono di fischietto, che era il suono classico che facevano le guardie quando c'era una adunata. Sì! E poi un momento, sì! Allora dico, ma Dio, quel bambino mi è scappato e adesso fischiano anche per una adunata, bisogna che io vada a vedere che cosa è successo. Intanto incominciavano a uscire quelli che non erano ancora tornati dal lavoro, però quelli che lavoravano vicino, alcuni sono rientrati per dire cosa succede, sentiamo i fischi. Insomma, si era fatto una bella folla di gente. Finalmente io sono riuscita ad acchiappare mio figlio, era lui che fischiava. Allora, lì erano intervenute anche alcune guardie perché non capivano neppure loro che cosa stesse succedendo. Allora io lo prendo e dico, ma dammi quel fischietto, ma che cosa ti viene in mente? Ma hai visto che cosa hai fatto? Ma non sai adesso che cosa succederà? Vieni, andiamo nelle celle. Allora lui si era reso conto che la cosa era veramente, andiamo nella cella e io dico, dammi il fischietto. Non ce l'ho più, faceva così con le mani. Ma dove l'hai buttato? Non ce l'ho più. Dopo 10 minuti è arrivato il maresciallo Aghe con altri due tedeschi a volere il fischietto. E lui diceva, non ce l'ho più, non ce l'ho più. Allora il maresciallo Aghe è uscito e ha ordinato di chiudere la cella, sa ricorda? Mio figlio si è messo a urlare come un matto. Scheiße, los!
Era l'unico bimbo che c'era nel campo, sì. In quell'età lì?
Sì, era l'unico bambino. Penso che non c'erano stati molti i bambini ariani internati di 4 anni. Internati,
ma quando siete arrivati voi, siete stati voi, altri bambini non c'erano?
Sono passati alcuni, erano tutte bambine o bambini quegli ebrei? Erano
tre bambine. State messe nella cella di fronte alla nostra, con la mamma, e poi sì. sono partite, indicate sì. Anche nel libro che avete fatto voi, sono trovate indicate.
Era l'unico bambino,
sì. E lì un accademico di Francia ha scritto per lui quella famosa poesia.
Un accademico di Francia che aveva deportato anche lui?
Sì, era un ebreo, sì.
E gli ha dedicato questa poesia?
Sì, è carina, molto, sì. In francese, logicamente.
Certo.
Molto carina. Dopo la guerra siamo andati a cercarlo a Parigi.
Cos'era quella riflessione di Mariuccio?
La riflessione? Modestissima riflessione. Dell'influenza che ha l'ambiente sulle persone, sui bambini. Mio nipote, che non aveva ancora 5 anni, si era fatto come modello la figura del capocampo del lager. Aveva voluto la fascia di capocampo e era riuscito persino a rubare un fischietto per comandare le adunate, eccetera.
Ecco, lui
e quello era il modello che lui aveva sotto gli occhi, il potere massimo che gli si presentava, il massimo della felicità. Il capocampo oltretutto andava fuori, faceva tutto quello che voleva, ma soprattutto comandava. In quel luogo comandava. Ecco,
ecco, voi dovevate comunque però partecipare agli appelli.
Noi non partecipavamo, noi, a noi era proibito qualsiasi movimento che non fosse quello magari delle celle a 20 metri dalle celle, dopo noi ci andavamo lo stesso, sa com'è, si è anche un po' incoscienti. E guardi, mio padre ha fatto corso anche dei rischi perché si affrettava sempre quando c'erano le partenze per farsi dare indirizzi, nomi e cose da scrivere alle famiglie, si dava da fare in questo modo, tanto vero che il maresciallo Aghi l'ha anche picchiato per questo. Picchiato, gli ha dato due ceffoni perché aveva in mano un notes e scriveva quello che poteva, come poteva aiutare insomma questi poveri disgraziati, lo faceva rischiando anche di suo, rischiando la sua incolumità, perché lì non scherzavano. E io sono sempre del parere che noi abbiamo evitato molti guai perché eravamo dei prigionieri speciali. La mia impressione è che noi fossimo un granellino dentro di un ingranaggio bellico che era mille volte più grande di noi. Perché questo maresciallo Eisenstein che mandava il suo uomo Firenze forse si serviva di noi e ci proteggeva per avere in controparte qualche cosa da parte degli alleati. Lei sa molto bene che il generale Wolf stava trattando la resa delle SS in Italia, no? All'insaputa di Hitler. E quindi si vede nel patto tra gli alleati e la SS c'era anche quello di non fare rappresaglie e anzi di cessare le rappresaglie e di magari far vedere la buona volontà anche del corpo delle SS di aiutare quelli che potevano essere aiutati.
Ecco,
questa è una cosa garantita, guardi. Ha visto poi l'articolo su Pricke? Dove c'è scritto che il tribunale aveva condannato mia sorella a 30 anni? L'ha letto? Scusi. Dopo quell'interrogatorio, Agape Nulli non vide più Erich Pricke. L'interrogatorio si parla sopra. Ma il capitano delle SS si interessò ancora di lei e il 22 marzo 1945, a poche settimane prima della liberazione, l'Hauptsturmführer scrisse dalla sede della Gestapo di Brescia in via Panoramica 10 al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato di Bergamo. La Nulli, diceva la missiva di Pricke scritta in tedesco, è confessa di aver favorito i ribelli con alimenti e sigarette. Inoltre ha distribuito foglietti caduti da aeroplani. Il procedimento è stato trasmesso dalla Guardia Nazionale Repubblicana al Tribunale per il giudizio. Prego di comunicare, chiedeva Pricke, se la Nulli è stata processata e a quale pena è stata condannata. Il Tribunale le aveva inflitto 30 anni di carcere per favoreggiamento nei riguardi dei partigiani. Cioè, a questa richiesta di Pricke il Tribunale ha ufficialmente risposto che aveva avuto 30 anni di carcere per favoreggiamento dei partigiani. Quindi lei è stata processata e condannata a 30 anni, come appare da questa corrispondenza tra Pricke, che non è l'ultimo arrivato, e il Tribunale di Bergamo. Quindi non mi pare una cosa da poco, però se noi fossimo state della gente totalmente fuori dal gioco, avrebbero aspettato 3 giorni a venire a prenderci, ecco, e per fargli dire che non eravamo totalmente fuori dal gioco,
avrebbero...
ho fatto presente che il papà era già stato arrestato dai fascisti, tu lo sai molto bene, in agosto, e la Agata era già stata arrestata.
No, ma non riesco a capire.
Però vostra sorella non è venuta nel campo.
No, lei è sempre stata qui.
È sempre stata nelle carceri qui.
Sì.
Sì.
fino a che loro hanno detto prendiamoli tutti così non c'è più nessuno fuori, non so. Loro sono venuti arrestati per quel fatto lì, è chiaro. Poi ho anche aggiunto che siccome arrivare a quel posto lì non è tanto facile, le autorità comunali fasciste di Iseo hanno dato una mano. Se noi fossimo stati gente qualsiasi, forse non si interessava.
Probabilmente mai. Loro erano venuti per arrestare la moglie di Bonomelli e il figlio, per prendere la moglie di Bonomelli e il figlio di Bonomelli. E siccome no. C'era lì delle altre gente, dice meglio che facciamo una. Che li portiamo via tutti, che sarà una cosa.
Sì, a me se me la sa a casa si muore.
Ah, perché... Eh?
Io non ci tengo a avere titoli di martirio e di eroismo proprio, non ho mai tenuto.
Ecco, ma dentro nel campo, quando hai spiegato che il babbo no, mette in atto anche
sì, poverino,
questa forma
sì.
Di solidarietà.
Sì. Non ha letto le lettere di quei due ebrei sopravvissuti, di quell'ebreo sopravvissuto. Quindi quelle sono una testimonianza inequivocabile che quello che poteva fare là lo faceva.
Ecco, avete conosciuto altre persone dentro nel campo?
Madonna, io ne ho conosciute tantissime che, di cui ho solo i nomi ormai.
Tipo?
Ma una è questo Gurte, poi l'elenco l'avevo dato alla signora, adesso l'ho lasciato a casa.
Ma così a memoria?
Ma mi ricordo Elmos, Preafico, quel chiesa lì. Vittorio Duca,
Armando Sacchetta,
ma tanti, guardi, adesso in questo momento mi sento.
Vittorio Duca era che stabilito
un vero rapporto, grande amicizia.
Che alla fine poi lui cosa ha fatto? Gli ha dato?
A lei ha dato, io sono uscita prima, a lei ha dato.
Duca è stato l'ultima dell'Italia, è sanissimo però. Perché...
Ah, poi Vittorio Sereni, abbiamo conosciuto, il comandante Bacigalupo.
Vittorio Duca è andato
i due fratelli Momigliano
l'ultima partenza perché poi non ha più
partito e Emilio Momigliano altre persone di cui non ho conosciuto il nome ma che erano evidentemente persone di un'evidenza notevole insomma di grande persone di valore professori universitari studiosi o poi il nome non me li ricordo più.
Abbiamo conosciuto Don Gaggero, il prete di Bergamo, quello grande e magro.
Don Bismara, Don Berselli.
Ecco, Don Bismara, Don Berselli.
Sì. E poi quando avevano ucciso il signor Bonomelli, mio padre si è dato molto da fare, perché loro, i tedeschi, lo volevano seppellire nell'orto. Lui è intervenuto e ha impedito.
Maria Bolzano?
No, qui a casa di mia sorella. Questo è l'antecedente.
Ecco, ma Mariuccia, padre Gaggero, lui usciva dal campo.
Andava a lavorare. E dopo io mi ricordo che ho scritto che non ero a conoscenza di un'attività che clandestina di aiuto ai deportati. Non ero a conoscenza di un'attività clandestina organizzata, però so dalle vicende di Don Gaggero che lui era in contatto con qualcuno fuori che gli dava dei soldi e delle cose, per cui pigliava sempre, aveva preso un sacco di botte, era stato ridotto una palla, perché volevano fargli dire chi era che gli dava queste cose. Lui non l'ha mai detto, io ricordo che ero molto ammirata dal suo comportamento, perché passava, dopo l'avevano chiuso in cella. Me lo facevano uscire e passavano nel campo, io dallo spioncino lo vedevo con la faccia tutta livida, tutto zoppicante, perché effettivamente era stato molto picchiato per quel motivo lì. Non saprei dirle altro perché non era tanto opportuno andare a parlargli a un certo punto.
Quindi c'erano anche sacerdoti dentro nell'area.
Eh sì. Poi è entrato in prigione anche il parroco di Bolzano, che era quello... che si diceva, si sapeva che portava, non so se desse dei viveri, se avesse dei contatti di altro genere o del denaro, non so, guardi, non saprei.
Che aveva il collegamento con
sì.
Giseborti.
Eh? E che io mi ricordo che mio papà rideva, perché diceva, tu vedrai, io lo dicevo in diretta, Vedrai quanto tempo passerà prima che entri dentro anche quell'altro prete che gli dà i soldi, perché poi le cose si sapevano in maniera trasversale, come dicono. Si sapeva che Don Gaggero usciva a lavorare, che c'era un prete che gli dava dei soldi da dare ai prigionieri, e si sapeva che anche quello là un bel giorno sarebbe entrato dentro. Infatti così è stato. Non so altro, perché poi, ripeto, con Don Gaggero, quando era in cella e veniva fuori a fare la passeggiata, non si parlava, non si poteva parlare.
Io Don Gaggero l'ho visto dopo, a Genova. Apparteneva ad un ordine sacerdotizio.
I filippini di Genova.
Era i filippini di Genova, ecco. Io non sono andata alla chiesa di San Lorenzo a Genova.
Sì, dopo ha subito.
Sì, lui ha fondato.
Sì, e l'ho incontrato. E
è uscito dalla chiesa, diciamo, ufficiale. Sì. E ha fondato un movimento che allora ha avuto anche molto seguito.
Sì,
poi
sì,
è scomparso.
È stato a Praga, ma è stato per 2 anni, poi a Roma, perché il Sant'Uffizio l'aveva processato, perché poi...
Sì, ma era un tipo molto originale, non era un uomo comune.
Diceva che era terribace.
Non era un uomo comune, io lo avevo notato come una personalità spiccatissima e diversa da tutte. Forse era la personalità che mi ha colpito di più di tutti gli uomini che ho conosciuto nel campo.
Cos'è? Ah no, sta prendendo l'appunto. No, se vi smette.
No.
Ah.
Si dica.
No, ecco, quindi avete conosciuto queste persone qui, no?
Sì.
E
sì.
Contatti, quindi all'interno del campo, però, all'interno del lago di Via Resia, c'era un movimento, diciamo così, resistenziale. C'erano delle persone che si davano da fare, che aiutavano gli altri.
Ah, questo sì.
Ma aiutavano in che senso?
In tutti i modi, anche il conforto, perché stare in un lager non penso che sia la cosa più bella di questo mondo.
Ma...
Cioè essere privati della propria personalità, per
sì,
esempio.
Sì,
il
sì,
fatto
sì,
di non essere più una persona, ma di essere un numero.
Sì. Ma io le dico sinceramente che ho assistito a certe scene di litigi per proprio delle cose così, di cattiverie.
Beh, questo sì.
Di cose veramente che mi sembrava proprio che il senso della solidarietà non fosse per niente diffuso, ecco.
Ah no?
No.
Cioè lì era...
Sì, se uno aveva un pezzettino di pane e vedeva un altro in parte che stava crepando di fame, sarebbe stato molto difficile. Comunque noi abbiamo vissuto... Ecco, un po' fuori da quei...
Però le dirò che gli spazzini, per esempio, che a un certo punto erano quasi sempre ebrei, e a un certo punto i capocessi, che erano i due fratelli Momigliano, desideravano ardentemente tutti di venire a fargli spazzini nel nostro corridoio, perché lì beccavano qualche cosa, ci si dava qualche cosa di quello che che avanzava a noi, o un goccio di caffè, o poi se avevamo bisogno di aggiustare le mutande o qualche cosa di simile, la mia mamma, la signora Dina, si faceva quel che si poteva, insomma.
Anche la sottoscritta.
Noi facevamo quel che potevamo fare molto poco, ma...
Sì, ma lì...
Lì c'era una donna, una...
Una iena. La chiamavano la iena.
La iena?
Sì.
La iena.
E la Marghe, dov'era la Marghe? Io ho segnato nei miei appunti una certa Marghe.
Marghe? No.
Sì. C'era la iena che...
Sì.
La tigre, no? Lì, no?
Sì.
E poi c'era anche un'altra, c'era un'italiana piccolina che era capo baracca.
La capo blocco? Ah, beh, ma la capo blocco era un'internata italiana.
Sì. Io non me la ricordo.
No,
anche io non me la ricordo molto. Io mi ricordo molto la Montanelli, perché insomma ci si incontrava.
Sì, quella piccolina ha ragione.
Sì, quella piccola.
mi farò venire dalle nebbie della memoria qualche...
Cicci si chiamava.
La Cicci!
La Cicci! Ma c'è ancora? Vive ancora?
Ha sposato?
Sì.
Il capocampo maschile.
E chi era? Maltagliati?
No,
Gigi Novello?
Anche quel novello lì me lo ricordo io.
Gigi Novello. Ah, è una moda che è sotto nel lager?
A San Vittore, prima del
lager. Ah, prima del lager.
Ma Gigi Novello ha fatto il capocampo per pochissimo. Io non l'ho mai visto capocampo Gigi Novello.
Comunque, ma lei sa che lì dal campo, dal polizai di Unterlagen di Bozen, alla metà di marzo sono state portate via 19 donne perché erano incinte di 4 mesi.
Sarebbe da pazzi.
Sì, questo mi ricordo.
Sono state, cioè,
dunque, li troverò per questo, il coso di
appunti, sì.
Ma hanno detto che le portavano in un ospedale a Merano.
Più o meno c'era. Periodo quando era Rosetta, quando è venuto
questo deve essere avvenuto, dunque, no, era ancora marzo, deve essere stato, non so, poco prima o poco dopo la metà di marzo. A me hanno detto che erano in 19, facciamo che fossero anche in 9, però questo è veramente successo. Io ne conoscevo 3 o 4 di donne incinte ed era la figlia di quella di Vicenza. Ti ricordi quella signora anziana di Vicenza che era dentro con la figlia, come anche loro come ostaggi?
E quella di Piacenza, come si chiamava quello di Piacenza? Zoppa.
Ah, quella di Piacenza Zoppa.
Era un personaggio che poi ha fatto carriera nel Partito Comunista.
Non avete mai sentito questa che c'erano le donne incinte?
No,
guardi, gliela assicuro proprio. E poi era stato anche
scoperto. Non si sa che fine hanno dio.
Io so che queste donne sono uscite. No, vi hanno detto che le sarebbero andate all'ospedale. Ecco, e poi un giorno sono state portate all'ospedale, ma sai, mi sembra perfino i primi di marzo, perché lì insomma faceva ancora freddo, qualcuno non stava bene, così, dopo di due sono sicura perché me l'hanno detto loro che erano incinte e sono andate, una era questa, mi verrà in mente il nome del paese, lì del
vicino. Ricordate un trasporto che dal campo sono partiti con un camion?
Ma partivano sempre col camion.
Ah, sempre con il camion.
Io li ho sempre visti coi camion.
Perché li portavano alla stazione e poi quelli che partivano, no? Quindi
ecco,
partivano.
Lì invece dovevano partire con il trasporto della stazione. E poi invece Pippo aveva bombardato.
Sì, quella era una cosa che succedeva spesso.
Allora lì non hanno fatto più il treno.
Sì. E no, certo, questo.
E c'è questo camion con su delle persone,
che
essere portati, ammanettati, e non si sa più che fine abbia fatto questo camion.
Ma pensa, dunque lì.
E c'era un sacerdote anche su questo camion, che anche lui claudicante, aveva una formazione a.
Un sacerdote?
Sì. Un sacerdote di Padova era. Che però
non si ricorda il nome?
Sì, lo ricordo, sì.
Nome?
Il nome?
Don
Placido si chiamava.
E si ricorda in che data?
Che data? È stato preso a Padova.
In che data è stato questo camion? Perché noi vedevamo il camion partire. Poi dopo non si sapeva se partivano o non partivano per la Germania.
Si sapeva
solo che non erano partiti quando era interrotta la linea ferroviaria. Dopo dove andassero il camion e perché tornavano indietro.
No,
li portarono
nel campo. Questo senz'altro lo sapete anche voi. che poi lì in quel campo lì, alla, verso la metà di marzo, eravamo, non era più partito nessuno, eravamo dentro in 3.250, perché neppure quel camion
non partire,
non potevano più neanche partire, non potevano. La linea ferroviaria era interrotta. E andare in giro così col camion, con su i prigionieri.
C'era un sacerdote zoppo, quello me lo ricordo io. Piccolo di statura.
Ma Lucia, cos'è un lager?
Ah, sotto c'era. Mi fa una domanda molto difficile. Perché il lager comunemente è un posto dove uno va chiuso dentro in mezzo al fiorinato. Ed è, non è più una persona, ma è un oggetto a disposizione di qualcun altro, ecco. Però soprattutto per me un lager è una prigione psicologica. È l'annullamento della personalità, la privazione dei propri diritti. Non dico i diritti del vivere, del mangiare, del dormire, ma dei diritti di essere se stessi. E di vedere gli altri essere persone.
Per una donna un lager cos'è? Cos'è stato per una donna un lager?
Per me il lager è la negazione della vita. Siccome io la vita la intendo non solo in senso materiale, prima di tutto la negazione della vita in senso materiale, e poi la negazione della vita in senso spirituale, totale proprio. E questa è la cosa, secondo me, più terribile. È quella dalla quale dobbiamo guardarci molto di più che da tutte le privazioni di tipo materiale. Cioè, poi involontariamente si fa della retorica quando si parla di queste cose, perché sono argomenti pesanti. Se uno non usa parole pesanti, forse non viene neanche capito. E poi per me il lager è anche una forma di interiorità deviata. Mancanza di amore della della verità, mancanza di amore della libertà, mancanza di consapevolezza, e tutte queste cose che ci possono essere, non essere prima e succedere dopo, cioè venire dopo. Comunque il lager è una cosa orrenda, diciamo. È proprio l'ombra del buio, come avete scritto voi nel vostro libro.
Vi ricordate in aprile la celebrazione della messa per la Pasqua in un lager?
Io mi ricordo la celebrazione della messa che si faceva sotto le celle, le ultime celle in fondo nella vostra piantina sono bene indicate. E mi ricordo, me lo ricordo perché ho scritto una lettera nella quale descrivo questa celebrazione della messa, che è avvenuta così. Noi eravamo andati là e c'era parecchia gente, perché la celebrazione della messa, anche per uno che non è credente, in un lager acquista un significato di, come dire, di contatto umano fuori dalla prigione, fuori dall'imposizione, fuori dalla consuetudine negativa che ti comporta l'essere nell'aria. Eravamo in tanti e avevamo deciso di cantare la messa. E invece nessuno è riuscito a cantare la messa. Perché si è visto come una specie di emozione inibitrice che ha impedito alla gente, era poi la prima che si faceva, di cantare. Poi le altre messe non le abbiamo cantate perché in quelle celle mettevano i prigionieri che poi venivano picchiati o torturati, e molto spesso c'erano dei lamenti e degli urli che non facevano sentire neanche la celebrazione.
E come si chiamava il prete celebrante?
Ma io non mi ricordo, me l'aveva detto lei, veniva da fuori mi pare, si chiamava Viola.
E lei ha chiesto della messa che è celebrata in aprile?
A Pasqua del 45,
sì.
Hanno celebrato, c'è stata una funzione religiosa,
sì.
Sulla piazza dell'Appello.
Sì,
la Pasqua dell'aprile
del 45,
io non c'ero.
Sì. Sì.
ricordate?
Sì, me la ricordo. Sì, avevano fatto un altare che voltava... il celebrante voltava le spalle alla...
Allora il rito era così?
Sì. Poi in particolare ricordo vagamente
come facevate a sapere le informazioni dall'esterno? Voi eravate al corrente di informazioni dall'esterno?
Sì, le chiedevamo a quelli che riuscivano a lavorare. Sì.
E poi c'era un, non so, c'era una stampa clandestina dentro?
No, io non l'ho mai vista.
Non l'ho mai visto niente.
C'era qualcuno come
me? Guardi, secondo me il motivo è che quello non era un lager dove la gente si fermava. Cioè era impossibile organizzare qualche cosa di consolidato, perché andavano, venivano, c'erano le partenze e quando ormai non c'erano più le partenze c'era una tale confusione di persone e anche un numero così eccessivo di persone che era impossibile, insomma, secondo me, organizzare una cosa di informazione. Noi avevamo i nostri informatori privati, per esempio i falegnami. Sapevamo quando c'era qualche morto perché venivano da mio papà e dicevano: signor Lulli,
Palmiro,
abbiamo fatto cinque casse.
Si chiamava Palmiro.
Palmiro?
Sì.
E Palmiro. Veniva da mio padre e gli diceva: signor Lulli, oggi cinque casse, oggi tre casse. È per questo che sappiamo che c'erano state o delle esecuzioni o delle morti naturali.
Ecco.
Questo
morti
lo
naturali,
so.
Morti naturali? No, però.
No, ce ne sono state.
Anche morti naturali.
Anche morti naturali, però...
Le due ebree delle celle che sono state fatte morire...
Ma quella non era una morte naturale, quella è stata un'esecuzione.
Sono morte, no, sono morte di broncopolmonite.
Sì, vabbè, sono fatte
morire.
No, però ci sono state anche delle morti naturali, secondo me, gente vecchia che... Io non lo so, penso che ci fossero state, però le notizie delle casse si riferivano sempre a qualche prigioniero scomodo o che aveva dato dei problemi o che aveva era lì per essere eliminato, ecco. C'erano perché mio padre giorno sì giorno no riceveva la notizia dai falegnami che avevano fatto le casse, sono sicurissima.
Ma questo giorno sì giorno no mi sembra un po'
esagerato. No, loro venivano a dare le notizie, dopo forse un giorno sì una settimana sì non mi ricordo, so che venivano lì perché avevano confidenza.
Si vedevano anche le casse che uscivano fuori dalle celle, erano delle casse fatte di legno, specie di assi, sì, ma non una parete, diciamo, completa, erano delle listerelle larghe, alte.
E allora i falegnami le fabbricavano, dopo non so dove sì. Andassero a seppellire questa gente.
E si vedevano, le portavano fuori dal lago.
No, ecco, dicevo questo perché, per esempio, in alcuni campi abbiamo sentito che avevano organizzato, per esempio, Radio Scarpa, no? Riuscivano a mettersi in contatto con radio, avevano fatto una radiogalena, eccetera. A Bolzano questo non era successo.
Io dico che il motivo è semplicemente questo. Ed è anche più serio per il fatto che lì c'erano personalità della Resistenza che non rivelavano la loro vera identità, ed è giusto. Quindi non si sarebbero di sicuro compromessi a organizzare una resistenza in un lager dove magari stavano 15 giorni, una resistenza, diciamo, un servizio di formazioni, quello che la chiami come vuole. Gente che era già in bilico, che non voleva essere riconosciuta e che poi...
E poi al mattino quando uscivano queste spalle di lavoro, guardi che il lager si svuotava completamente, no?
Andavano
fuori a lavorare nelle gallerie per fabbricare le bombe degli aerei oppure le...
Non so cosa facevano i traversini
sì.
Delle ferrovie.
No, e anche bombe, c'erano delle gallerie dove si facevano munizioni di vario genere, bombe a mano, questo lo dicevano quelli che andavano a lavorare. E quindi dalla mattina... Perché poi a questi, a mezzogiorno, il rancio glielo portavano sui posti di lavoro. Alcune volte in casi eccezionali, ma forse se c'erano, non so, ogni tanto magari facevano una adunata per qualche comunicazione, ma adesso è successo pochissime volte. Comunque questa gente partiva la mattina alle 6:30, 7:00 e dopo ritornava alle 4:30, 4:30.
Quello che non ricordo, sì, è se andavano a lavorare anche nei giorni in cui c'erano le partenze per la Germania. Quello non me lo ricordo.
No, 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 nei allora giorni in cui c'erano le partenze nessuno per la Germania, lì non usciva nessuno neanche sulle...
Ecco, con che frequenza venivano fatte queste partenze per la Germania?
Ah, io dico ogni 15 giorni, ogni inizialmente. 10-15 giorni.
Cosa succedeva? Chiamavano i numeri?
Sì,
adunavano tutti e poi chiamavano...
E poi il controllo, io non so come facevo
a essere... questi...
Che... Ma io ho visto come facevano a organizzare la partenza. Loro facevano, schieravano tutti i prigionieri nel recinto davanti al blocco delle donne, quello più vicino al cancello. C'era un tavolino fuori dai reticolati, è liberi così. C'era un tavolino come questo, qui era seduto uno con una penna, io adesso non ricordo se era un Feniga o un qualsiasi esecutore materiale, scrivo a chi. E qui c'era il maresciallo Aghe. La persona seduta chiamava il numero chiamato usciva, si presentava davanti al tavolino col suo fagotto, il maresciallo Aghe gli dava 2 sberle e poi lo mandava dall'altra parte.
Venivano chiusi tutti questi che partivano in un blocco che veniva vuotato.
Dopo prima di partire li mettevano lì, schieravano lì, li ho visti io.
Sì, ma dopo li mettevano, non so se prima...
Uomini e donne.
È chiaro che prima, per farli andare sul camion, li doveva poi far uscire dal blocco. E facevano questo appello, io non so che significato avesse. E mi ricordo che mi faceva un'impressione spaventosa e la forza di quest'uomo che stava lì a dare 200, 150... 160 sberre alla gente, ci voleva avere una forza da leone, perché l'ho visto.
Ecco, dopodiché partivano...
Non è che l'abbia visto tutte le volte, l'ho visto un paio di volte.
Venivano a piedi dal campo...
No, venivano caricati sui camion. E un altro particolare che le dico io, che ho visto con i miei occhi, le poche cose che ricordo, non sono per niente eroiche, le pedate nel sedere che davano agli ebrei per farli salire. Io penso che fossero ebrei, perché uno di quelli presi a calci nel culo si chiamava Levi. E suppongo che anche gli altri che come lui erano fatti salire a pedate nel camion fossero ebrei, perché alcuni sapevo che erano ebrei, perché come dico venivano lì delle volte nel nostro corridoio a dire il loro nome, mio papà prendeva il nome, a dire la loro famiglia e così via dicendo. E questo Levi piccolino così aveva detto che era l'unico sopravvissuto, che i suoi familiari erano stati già deportati e non sapeva più dove erano. E quello lì l'ha fatto salire proprio a calci nel culo sul cane, questo l'ho visto con i miei occhi.
Ecco, dentro nel campo poi c'erano delle officine però, no?
Sì.
Lavoravano in piano
sì,
del
sì,
campo.
Sì, c'era la lavanderia, c'era la falegnameria, c'era il magazzino, non so se ci fosse l'officina meccanica, quello non me lo ricordo.
C'era tutto quello che si riferiva all'elettricità, dove si facevano dei lavori per quelli della Gestapo. Aggiustavano le loro radio, tutte le loro apparecchiature.
Credo che ci fosse anche una specie di sartoria o guardaroba,
sì,
dove aggiustavano la roba.
C'era una sartoria, sì. Ho lavorato anch'io una settimana.
Sartoria?
Sì. Dopo mi hanno proibito.
Per far qualcosa perché era
micidiale.
Sì, perché
caspita, eh?
Certo. Sai la cosa bestiale?
Era tempo appena... Devo fare un giro, adesso vuole entrare. Ma non ho ancora entrato.
E adesso che hanno riaperto il processo PRIT, che sono venuti a cercare
informazioni di tutti i tipi.
Da voi?
Perché sì. Perché pare che tutte queste vicende fossero in parte connesse anche col caso Frick.
Ecco,
perché questo Frick, secondo me, era anche lui era un agente segreto. Erano tutti, diciamo, sospetti di connivenza con gli alleati. A loro premeva di salvare la pelle, di salvare il loro corpo dall'SS. Quindi bisogna orientarsi su questa mentalità.
Dicevo, ma c'è la liberazione quando è arrivata?
Ma io sono stata scarcerata, sono stata mal chiamata al comando, 41-34, è venuto Aga in cella e mi ha detto, Nulli Maria, Nacht Verona. Io ho detto, ma se mi portano a Verona perché erano i primi di marzo, lo vado a fare a Verona. Niente, sono andata, mi hanno messo su un camion, questa è la mia, dopo la volta me la racconterà lei. Alle 2 del pomeriggio, alle 4 di mattina siamo arrivati a Verona. Ma io già avevo capito su quel tragitto lì, perché ci siamo fermati anche lì non so dove, in mezzo a due soldati, che c'era già un'aria di sfacelo. Si vede che loro avevano paura dei partigiani, non so, andavano. Siamo arrivati alle 4 di mattina a Verona, ma non siamo entrati in città, siamo stati molto lontano. Mi hanno fatto portare una cassetta di munizioni e mi hanno fatto andare, io non ce la facevo, avevo la febbre salata. Mi hanno fatto entrare in una specie di ufficio dove c'era un nanerottolo così di quelli dell'ultima ora, un giovincello, che ha cominciato a dirmi, è partigiano, ho detto no, dico, io non sono un partigiano, sono uno ostaggio. E ha cominciato a sfottermi perché io studiavo filosofia e mi diceva, solo Germania crante filosofia, quanto mi ha fatto un effettaccio. Poi niente, mi hanno mandato giù nelle celle e mi hanno lasciato lì, non so, io sono stati 3-4 giorni, non mi diceva niente nessuno. Io chiedevo di questo Einstein e nessuno mi diceva niente. Poi a un certo punto mi hanno aperto la porta, io sono andata con il biglietto non ce l'ho più, con una scritta nella quale c'era che io dovevo presentarmi tutte le mattine alla SS di Brescia, dove c'era questo Leo, una cosa che per me era totalmente insensata, e cosa che io facevo tutti i giorni perché mi premeva di stare tranquilla. Ecco, questa è stata la mia liberazione.
Mentre invece la vostra, cos'è?
La nostra è avvenuta.
Quindi, ma io c'è partita?
Io sono partita. E ho due lettere che io ho scritto a loro ma che non sono mai arrivate.
Ma io se partite non vi siete trovati? Solo in cella?
Soli, cioè, non voglio dire perché eravamo ancora in cinque.
Della famiglia.
Sì, della famiglia. E verso...
Cioè non vanno dato voi motivazioni perché Mariuccia l'hanno mandata a Verona?
No, mai.
Niente.
No, avevano detto lì però.
Che poi a me hanno detto che.
Sì, che tu saresti.
Che poi avrebbero liberato anche loro, presto, entro un mese avrebbero liberato anche loro, mi dicevano così, però mi chiedevano di collaborare, di dire se sapevo dove erano i Bonomelli, di andare nelle ausiliarie, insomma mi facevano delle cose che non avevano senso perché dopo un mese è finita, un mese e mezzo è finita la guerra. Si preparavano il terreno per non farsi ammazzare, secondo me.
Dopo il 20 di aprile abbiamo visto che sul camminatoio intorno mettevano delle mitragliette in più. Chiedevamo a quelli che uscivano, ma che cosa c'è, cosa succede? Ah, dice niente. Noi vediamo sempre i tedeschi, e qui ci sono i tedeschi, non è successo niente. Ma cosa dicono sui giornali? Ma dice, dove andiamo a lavorare noi, ci sono dei giornali tedeschi, ma non si sa niente, dicono che resistono. Verso il 23-24 aprile non è più uscito nessuno a lavorare. Più nessuno. Si faceva però sempre la solita adunata della mattina, la prima sirena, la seconda sirena, eccetera, eccetera. Però bisognava stare molto, ma molto chiusi, lasciavano uscire solo un paio di volte, anch'io col bambino non potevo andare in giro come facevo prima. si aprivano poco la porta della della porta in fondo delle celle e si poteva stare lì nel corridoio. Il 29 aprile era domenica, perché l'ho proprio scritto, verso le 4 sentiamo che si apre la porta in fondo e passi un po' pesanti e si spalanca anche la porta della cella e c'è il maresciallo Aghe e dietro c'erano due soldati e li ricordo benissimo perché uno aveva in mano sulle due braccia i vestiti e l'altro aveva un secchiello, un secchio dove c'erano dentro le nostre scarpe. Allora ci dicono di vestirci e il prete dice: vestitevi che andate al comando. Lì nella cella di fronte alla nostra, non mi ricordo più chi c'era dentro, il quale è assistito dallo spioncino alla sera, ci diceva: non lo vedete, ma dove andate? Ma non sapete che vi fanno fuori? Non andate, non dovete uscire. Comunque i soldati lì hanno aspettato, poi quando noi ci siamo rivestiti con le nostre cose, hanno preso le tute, e ci hanno accompagnato al comando e siamo andati su al comando. C'era il maresciallo Tito. Siamo andati dentro e ha fatto una carezza a mio figlio sulla guancia, lui tutto è stato molto contento. E poi ci ha dato il foglio di scarcerazione. Sì, lo troverò, sto ancora cercandolo, comunque lo trovo, sì. Foglio di scarcerazione a ciascuno di noi e ci hanno messo fuori dalla porta. Allora noi, insomma, anche sollevati da un lato, perché dicevamo, vabbè, ci hanno lasciato così, senza neanche una lira in tasca, senza sapere neanche dove siamo esattamente, comunque adesso vedremo. Noi eravamo convinti che andando per esempio a Bolzano avremmo trovato, non so, i liberatori dell'Italia, invece ci siamo accorti che lì c'erano tutti i tedeschi, tutti, era ancora tutto occupato.
È per quello che vi hanno dato il foglio di scarcerazione.
Beh, certo, però avevamo anche paura a far vedere quel foglio lì di scarcerazione nei 4 giorni che abbiamo impiegato per arrivare a casa. Caspita, lì.
Con cosa si deve andare a casa?
Con i mezzi un po' di fortuna. Mezzi di fortuna e parecchia strada a piedi. Ma ti faccio vedere dove mori,
Sì, l'ho visto, ho guardato sulla
è a 12 chilometri da Riva.
Tra Rovereto e Riva del Garda.
Sì, tra Rovereto e Riva del Garda, ma più vicino a Riva del Garda.
Sì, sì, sì.
Ma non passa la ferrovia da Mori, però.
Sì, passa.
Ferrovia Verona-Brennero passa da Mori?
Come?
E anche la strada passa. Anche la strada, per andare con la macchina, vedi che c'è scritto Mori.
Certo.
Anche sull'autostrada c'è l'uscita.
Quindi avete fatto tutto il viaggio...
Dunque, prima siamo andati alla Prica, con l'idea di dire che forse là alla Prica, alla Mendola, con l'idea che alla Mendola, ma pensavamo che dopo, allontanandoci dalla Mendola, avremmo trovato il sistema per andare a casa. Invece lì alla Mendola abbiamo visto proprio che non c'era niente da fare, a parte il fatto che e mio padre non voleva neanche che io fermassi il camion con i tedeschi, perché dice: no, non li devi fermare, non devi farti prendere su, non devi fare
sì,
niente.
Ragione.
Poi dalla Mendola siamo ritornati a Bolzano. A Bolzano ci siamo incamminati verso Trento. Appena usciti da Bolzano, un camion tedesco era fermo e lì c'era un tedesco che parlava italiano. Insomma, parlava. Allora gli ho detto: non potrebbe portarci un pochino in giù che siamo qui, eccetera. Però mio padre mi diceva: fai un migliore dal foglio di scarcerazione, Allora lui ci ha caricato e ci ha portato a una decina di chilometri da Trento. Poi siamo arrivati, intanto era venuto un po' sera, lì ci siamo internati dentro e abbiamo dormito in un cascinale. Ci ha lasciato dormire in una specie di veranda semivuota, ma il freddo della Cinese, che non avevamo niente per neanche per coprirci. La mattina ci siamo alzati presto e sempre all'interno siamo andati verso Rovereto. E è stato quel punto lì che abbiamo visto che c'era tutto il territorio intorno dove non c'erano più soldati. I tedeschi non c'erano più. Abbiamo incontrato soltanto, si vede, una pattuglia di 3 persone ed era la cosiddetta terra di nessuno. Attraversato questo abbiamo dormito lì vicino a Rovereto in un monopolio, in una specie di fabbricato dove c'erano i monopoli, c'erano le sigarette che non c'erano più, sale, quella roba lì. Lì c'era parecchia gente che dormiva, anzi qualcuno ci ha anche dato una copertina per coprire mio figlio. E la mattina del giorno dopo da lì abbiamo camminato e siamo arrivati a Mori. E quindi eravamo al 3 di maggio. A Mori il prete ci ha permesso di dormire in una sagrestia, ma è stata una nottata terribile perché si sentivano delle cannonate ininterrotte e poi verso le 3 o le 4 di notte come uno scalpiccio continuo di piedi, perché questa chiesa è quella che si vede passando, che c'è un campanile, no? Lì a Mori, provi a guardare, lei vede che c'è una chiesa che adesso è stata ritinteggiata di bianco e vicino c'è un piccolo fabbricato che è era la sagrestia. E allora mi sono alzata e ho visto che lì passavano i tedeschi con le, proprio come si vede nei film, con le giacche aperte, disarmati, e si stavano ritirando. Sono andati avanti per parecchie ore, sono state le 3, le 4 del mattino, poi verso le 6 e mezza, 7, ci siamo incamminati e abbiamo detto andiamo a Riva. Arrivati dopo un paio di chilometri da Mori invece non si poteva più passare perché la strada era, cioè si poteva passare ma bisognava andare a fare un giro. Siamo rimasti lì e c'era un gruppo, un folto gruppo di persone che cercavano di... A un certo punto dalla parte opposta di questo cratere, che ormai era un cratere enorme, abbiamo visto 2 camionette americane. Allora questi hanno fatto... Una è venuta giù perché era un cingolato e l'altra invece si vede che ha fatto il giro e allora ho detto basta, adesso non andiamo più a piedi. Infatti sono venuti lì e allora abbiamo tirato fuori i nostri fogli di scarcerazione. Ma quei 2 bei ragazzi lì americani hanno preso sulla camionetta mia madre, mia suocera e mio figlio. E io e mio padre ci hanno lasciato lì e ci hanno dato il nome della caserma dove potevamo andare a rintracciare la mia suocera, mia madre e mio figlio. E se ne sono andati e noi siamo arrivati... Invece saremmo arrivati a Riva verso l'1, le 2 del pomeriggio, a piedi insieme con tutta l'altra gente.
Quando vi siete ritrovati poi?
Al 4 maggio a Iseo.
Ah, Iseo.
Eravamo io e mia sorella, che era uscita il 25, mi pare.
Dalla prigione?
Dalla prigione, eravamo andati su in campagna, dove erano poi posto là, perché c'era un casotto a Iseo.
Ma poi lì è bello
di venire a casa che erano arrivati.
È bella quella lì che...
E invece tuo marito?
Il mio marito l'hanno lasciato andare quando hanno firmato il trattato.
Ah, perché l'avevano riarrestato?
No, mio marito aveva passato le linee, si era ripresentato un'altra volta al suo comando.
Ah, lui sapeva che eravate a Bolzano?
Sì, lo sapeva, perché quando lui... è andato nelle montagne, è andato a Piacenza, si è rivolto a un sacerdote che si chiamava Bonomelli. questo sacerdote gli ha detto vai in questa località con questo biglietto, vedrai lì ci sono delle, c'è una formazione partigiana e loro potranno metterti in contatto col tuo comando. Lui è andato lì e si sono messi in contatto col comando, ma il comando ha dato subito ordine di tenerlo chiuso. Perché caspita.
Poteva essere anche una spia.
Sì.
È successo anche a me.
Sì.
Ah, ecco, questa è una cosa che mi ero dimenticata.
Cioè?
Io sono andata dalla Magda, quando sono uscita dal...
Sì.
Treni non ce n'erano, sono stata lì una notte o due a dormire e lei aveva un amico che era un socialista e mi ha detto, come mai tu sei uscita, ma così insomma, fammi un favore, fammi una relazione. Sì. Io ho fatto una relazione e quello tergiversava, insomma pensavano che io fossi uscita prima perché avevo aderito a qualche...
Ah sì, certo.
Ma lui che gli è mai... Per di più, un altro particolare che mi viene in mente, quando il maresciallo Aghi è venuto a dire NAC Verona, il capocampo, che era Alfi, lei gli legò con dei biglietti, se ricorda?
Sì.
E lei ha fatti cucire nella cintura, perché la paura che avevano loro era che alla liberazione del campo li mitragliassero tutti.
Sì.
Allora lui mi ha detto, tu fai così, qui non si può avere contatti con nessuno, vai a Venezia, vai dal tale, che si chiama un tizio che si chiamava Battistella, il quale ti indirizzerà, non so perché avrei dovuto poi andare fino a Trieste, dal direttore del manicomio di Trieste che è in contatto con le robe che io dico che non hanno neanche senso, forse, non so. Io diligentemente sono sfuggita ai controlli della SS, poi dopo mi ha mandato a chiamare, perché dicevo, ma se devo andare a fare un esame a Milano, facevo finta di andare a Milano, e con mezzi di fortuna sono andata a Venezia con questi biglietti, che dovevano essere recapitati a chi veniva poi a difendere qui, penso io, il campo. E tutte robe che si fanno da giovani perché non si pensa alla stupidità delle cose che si fanno. Comunque io ho rischiato di mio perché sono portata la stessa il camion, ho preso i bombardamenti, sono andata a Venezia e lì mi sono trovata sola, senza soldi anch'io, non sapevo cosa fare. Sono andata da questo Battistella il quale non ha voluto assolutamente saperne di ricevermi. E dopo non so come, da Iseo, attraverso mia cognata Magda e mio cognato che lavoravano a Verona nell'ufficio tecnico erariale, mi hanno detto di tornare immediatamente perché quelli delle SS mi avevano cercato. E qui finisce la mia storia. Perché le persone a cui io a Trieste avrei dovuto consegnare quello che mi avevano messo dentro nella cintura erano state uccise tutte. Dopo io non ho più pensato andare a sentire com'era questa storia, ma mi sarebbe piaciuto che fine avevano fatto questi personaggi. E quel Battistella lì antipatico io non sono più andata a cercarlo, perché se fossi andata a cercarlo gli avrei detto ma lei è un imbecille, è un cretino, forse aveva paura, non avevano già paura. Dopo sempre lui Alfi mi dà l'indirizzo di una certa signorina Boato, che mi avrebbe ospitato. Io sono andata da questa Boata e ho detto, senta, mi manda il tal dei tali con queste. Ah, no, ma io, senta, io in strada non ci sto, io vengo a dormire a casa sua. Sono andata lì, ho dormito lì due notti e poi sono tornata a casa.
Questo
è vero? A Venezia. E in questa casa, poi non potevo neanche star via tanto perché mi cercavano loro. Vabbè, se non fossi più tornata non mi facevano niente, per carità. Però loro erano là dentro, cosa ne so io, che si mettono a fare i pazzi. E questa tizia aveva nascosto in casa suo fratello. Mi verrebbe il gusto di sapere se quel Marco Boato, che è un personaggio del Parlamento, non so di che corrente, è imparentato con questa tizia qui. Marco Boato si chiama.
Sì, Boato, va.
Però è giovane, non può essere lui.
No, non è lui, lui è giovane.
Non è lui, sarà di quella famiglia lì.
Ah, può darsi.
Guardi, adesso le faccio fare una risata. Abitavano a Venezia al Ponte delle Tette. Che io ero una ragazzina lì, sperduta, e mi vergognavo a chiedere
dov'era
il Ponte delle Tette. Adesso non si vergognerebbe più nessuno. Ma allora ai miei tempi era così, e tutti quando chiedevano il Ponte delle Tette si
spettacciavano dal ridere e la situazione non era ridicola. Non c'era niente da mangiare, non c'era niente da dormire. Non si sapeva come fare a campare.
Io però meno.
Ma cosa fa?
La busta dei miei occhiali. E questo Gian Antonio era di Milano?
No, è un trentino della Val di Non, che però era al convento dei frati cappuccini di Milano. Di che via? Questo non me lo ricordo. Ce l'ho scritto però, non lo so, forse Santa Croce, però me lo devo.
Si può parlare quando sono tornata.
Ah.
Ho l'impressione di averli portati con me e che loro, pensando che fossero carte, che li hanno visti e perché erano molto belli, le posso garantire. Saranno stati una ventina di disegni di situazioni che io avevo ritratto a penna con una matita con queste, di queste dimensioni.
Fatto all'interno del campo, fatti.
All'interno avevo disegnato il maresciallo Aga che faceva l'appello, perché mia sorella non si ricorda, forse perché lei stava nella cella, ma io con la curiosità di fare i disegni mi ero nascosta dietro gli angoli delle baracche. Siccome godevo di una certa autonomia, essendo un particolare, un prigioniero speciale come lei, non mi dicevano niente, però non mi avevano visto disegnare. Poi ho disegnato la punizione che hanno fatto a un tizio che aveva rubato, al quale hanno legato le braccia dietro e le hanno rotte a legnate. Insomma, sono stata una ventina di schizzi di questo genere. E c'era una signorina inglese, che era l'istitutrice di Casa Besana, quello dei panettoni, che mi insegnava un po' l'inglese, veniva lì nella nostra cella.
Ma lì nel campo era?
Sì, lì nel campo era come prigioniero civile inglese, che era ammiratissima di questi fogli, mi diceva di non perderli, perché erano molto belli. Poi ho fatto anche altri ritratti alle persone alle quali poi le ho date. Una è questa Luciana Menici, di cui non riesco a trovare l'indirizzo.
E com'è la storia lì del Sabbiolino allora?
Niente, siccome mio nipote piangeva sempre quando chiudevano la cella e andava avanti un'ora a dire: aprimi, aprimi, Luzzeniga, aprimi. E poi si metteva a cantare, bisognava cantare. Allora io, anche perché di giorno non si sapeva che cosa fare con sto bambino, gli facevo sempre i disegni delle fiabe. L'unico che mi era rimasto era questo disegno del nano Sabbiolino. C'era un gran castello, ma era piccolissimo, grande come questo foglio. Un gran castello favoloso con tutte le stradine rotonde. Un ponte, su questo ponte passava il nano Sabbiolino col suo berretto a punta e la lanterna in mano e il sacchetto della sabbia. Noi guardando questo disegno si divertiva e si pietava. Poi avevo fatto altri disegni che sono andati persi, sempre per il mio nipotino li facevo. Ma quelli che mi dispiacciono di più sono i disegni delle adunate e delle partenze, perché quelli erano veramente... Mi ricordo che ne ho fatto uno una volta, col maresciallo Aga, col frustino dietro, gli stivali avevo fatto il sedere quadratissimo, proprio sembrava un quadro cubista, un questo culo grosso, tutto dritto. Quello me lo ricordo ancora, li facevo con la matita o con la penna, ma purtroppo non li ho più. Mi è rimasto questo.
Che cos'è quello?
Questo l'ho fatto, è la cella dove eravamo, fatta là, proprio... Dopo, siccome vedevo che si stava cancellando, perché la matita è molto delicata, e c'era una mostra intitolata Il Convivio. Aveva come tema il convivio. Allora ho detto, pensa, ti faccio vedere io il convivio. Allora ho fatto, un paio d'anni fa, ho preso questo disegno e da questo ho tratto quell'incisione che è lì, e l'ho intitolata Natale nel Lager, più bel convivio di quello.
Ecco, poi Maria, raccontami un... un episodio molto importante, per esempio di Don Berselli, che veniva nella vostra cella
a grattarsi il formaggio sulla zuppa.
E la mangiava nel
ce lo mangiava solo. Non ho mai dato un cucchiaio neanche al ragazzino.
Neanche.
Mi ero fatta un'idea negativa di questo Don Berselli, però adesso che sono più vecchia, diciamo che sono vecchia, capisco che l'essere umano è così prevalentemente. Poi e se uno fa il sopravvivere deve essere così.
Ti ricordi anche di Don Bismara?
Di Don Bismara mi ricordo poco, perché era uno che parlava poco, era una persona sempre depressa, non aveva niente da dire. A mia impressione non comunicava, insomma, mentre Don Bessere era un uomo intelligente che comunicava, Don Gaggero lo stesso, Don Bismara era proprio un prete, non so come dire, può darsi che fosse anche intelligente, nel senso che in quei posti lì è meglio parlare poco, è meglio, delle volte una parola detta in più.
Ecco, Marisa, cos'è che ti ha aiutato a sopravvivere all'interno dell'area?
Ma sa, da giovani si hanno delle risorse spirituali, psicologiche, pazzesche. Che mi ha aiutato a sopravvivere era la convinzione che tutte le cose finiscono. E che se avessi avuto pazienza sarebbe finita anche quella lì. E poi mi ha aiutato a sopravvivere il sentirmi. Guardi che questo è un concetto che può sembrare, come dire, romantico. Il sentirmi parte di un tutto che era coinvolto in una grande tragedia. E quasi quasi stavo meglio lì di quando sono uscita. Perché quando sono uscita mi sono trovata così sbandata, sola, con questi fascisti che mi correvano dietro a tutte le ore. Vada. E avevo sempre due fascisti davanti alla casa che mi sorvegliavano. Volevo dire che avevo perso il mio essere ingranaggio, il mio essere piccola rotella in un ingranaggio che faceva, che macinava qualche cosa e di cui io facevo parte e di cui avevo anche una parte non puramente passiva. Perché fa queste facce?
Perché occorre essere molto saldi nelle proprie convinzioni.
Le dirò che per me il lager è stata una sofferenza morale pesantissima. Perché io di notte avevo delle forme di angoscia che non dipendevano dal fatto che io avevo paura o avevo fame, ma dalla incapacità che avevo di rendermi conto del perché succedessero queste cose, del perché una persona venisse presa, portata in Germania, presa a calci mentre saliva sul camion. Usciva proprio fuori da una mia capacità di comprensione umana di quello che vedevo.
Cioè non c'era nessuna spiegazione.
No, e non c'è neanche adesso. Non l'ho mai trovata. Non l'ho mai trovata. E poi l'angoscia, perché io poi avevo anche un ragazzo che, col quale mi ero molto affezionata, che aveva, per sua madre l'aveva obbligato a arruolarsi nella Monte Rosa. E lui si era fatto mandare in Piemonte, sulle vette. Se lei conoscerà mio marito vedrà che uomo è. Ha capito? E lui era disperato perché sapeva che io ero nel lager, cercava di fare di tutto per farmi uscire. Ha capito? Beh, questa è un'altra cosa. Poi dopo io non sapevo niente di dove era lui, cioè sapevo che era là, che non faceva per carità i rastrellamenti, era stato mandato a costruire alla guerra contro i francesi, mi dica lei il senso. Quindi c'era anche questa assoluta mancanza di un senso nelle cose che vedevo fare. Perché, gli dico la verità, ha un senso prendere la gente, caricarla sul camion, mandarla in Germania? Ha un senso impiegare energie pazzesche per tenere tutta questa gente nei lager? Anche da un punto di vista pratico non ha senso. Se loro non avessero sprecato tutte le loro energie in questa costruzione abnorme, impiegato uomini, armi, forse riuscivano a far meglio la guerra, penso io. Addirittura da un punto di vista pratico, secondo me era una cosa cretina, ecco.
Beh, ma lì dobbiamo eliminarli tutti, E l'unico modo per eliminarli era...
Ma è questo che non ha senso.
Lo so che non ha senso, però il loro progetto, la loro ideologia...
Io l'ho letto la storia del Terzo Reich e l'ordine nuovo di Hitler. E dopo quello che non capisco è che ci fossero anche nel comunismo, ci fosse questa... Guardi, io le dico subito che non sono una comunista, non lo sono e non lo sarò mai, perché purtroppo il mio spirito è più anarcoide. Io mi definisco liberale, ma forse sono più anarcoide che liberale. Poi le mie convinzioni di tipo più profondo mi impediscono di accettare qualsiasi ideologia che minacci la libertà, anche di pensiero. Ecco, preferisco il disordine, la confusione, la difficoltà del vivere e l'errore a qualsiasi cornice che mi obbliga a vedere la verità che mi vogliono far vedere gli altri. Questo è il mio modo di pensare.
Ecco, ritornando un attimo ai disegni, quindi dall'area, la documentazione che voi siete riusciti a portare via, a portare fuori, è oltre a quell'originale lì, no?
Alcune lettere che ho scritto al mio moroso e che lui ha conservato e che sono anche abbastanza interessanti perché parlano di queste cose di cui le ho parlato io adesso. Naturalmente non si poteva scrivere quello che si vedeva, però si intravede l'atmosfera di questo campo, si intravede molto bene. Poi questi disegni, il Rigodon, poi ho questa lettera che hanno scritto gli ebrei a mio padre, che la Carla me l'hai fatta leggere, eh? Allora te la do adesso. Qui c'è l'originale, le copie le ho già date.
Gli ebrei hanno scritto questo qui al banco.
Questo tizio era un ebreo di Genova, perché finita la guerra, dopo mio padre si è dato da fare a rintracciare quelli che aveva conosciuto. E queste lettere le ha scritte questo ebreo di Genova. Beh, le legga.
No, leggimene un pezzo te, dai.
No,
un pezzettino.
Leggo male io.
Ma un pezzettino leggo male.
No, perché qui parla di molti che sono partiti da Bolzano. Dice, non so se la presenza li raggiungerà, ma le invio ugualmente per dare loro mie nuove. Dopo la mia partenza per il paese di Maggiasego avvenuta, come loro si ricorderanno, il 14 dicembre 44, credo di essere l'unico superstite di quella spedizione di ebrei. Ci vuole? Io la leggo al microfono. Tutti gli altri, da quanto ho potuto sapere, sono periti a Flossenburg e altrove. Io ho percorso un verduro calvario a Flossenburg, Ersenbruck e Dachau, portando in spalla macini e tronchi d'albero, facendo una fame nera, e sono tornato il 4 luglio in Italia, dove ho ritrovato la famiglia al completo, ossia la mamma e mio maggior fratello con moglie e figlia, che poterono nascondersi, non ebbero noia. Atos Polacco, a Bolzano nella squadra dei gabinetti, è perito a Ersenburg di tifo e diarrea sanguinosa, mentre gli altri li lasciai tutti a Flossenburg, dove furono visti ancora in vita il 23 gennaio. Ci sarà lì l'elenco di quelli che sono andati. Pare che anche la mamma di Atos e sua sorella Iride siano perite. Altri dicono che sono inglesi, altri ancora a Fürstenberg, vicino a Berlino, ma notizie precise non ce ne sono. Quanto a me, ho avuto parecchie fortune, soprattutto quella di stare a lungo nelle infermerie a causa del congelamento dei piedi. Non solo, ma di esserci potuto entrare e esserci stato molto a lungo. E intanto è venuta la liberazione. A Dachau, il 28 del 4, giorno dell'arrivo delle truppe americane, i maledetti Mangiasego dovevano bruciarci tutti vivi, come quei 1600 disgraziati di Buchenwald, ma gli americani li hanno battuti in volata e ci hanno salvati. Non mi dilungo in altri particolari perché sono tutti orribili. A raccontarle tutte ci vorrebbe un romanzo. Ora sono di nuovo con la mamma. Ieri sera ha voluto festeggiare con speciale rassegna di vivande la data anniversaria della mia partenza per la Germania. Chissà cosa saprà fare ancora il 4 luglio del 46, data del mio arrivo. Di salute sto bene come condizioni generali, ma il piede sinistro mi dà ancora parecchia noia. Il medico dice che sono cose lunghe, ma alla fine guarirà. Il piede destro invece, che pure era congelato, mi ci hanno amputato il terzo dito, in quella infermeria che non capivo bene se fosse una stalla o un bordello. Sarò ben lieto se vorranno darmi loro notizie. Ho saputo che qualcuno che era a Bolzano con loro è stato liberato a Natale e insieme con quel musicista tedesco alto come una cattedrale e grosso in relazione. E questo non è vero. Termino augurando loro un felice Natale e un prospero 46, felicitandomi, eccetera. Ennio cosa fa, Vasco? Ricordo sempre la loro gentilezza verso noi disgraziati e spesso parlo di loro in famiglia. Herbert Wessel qualcosa. Paolo Weisser, salita Sant'Anna, 19A, Genova. A Genova ho visto l'avvocato Calefi, che era a Bolzano, come capo spazzino. Ha fatto una conferenza antinazista sui campi di concentramento, dove è perito, dice anche lui, è stato a Mauthausen, dove è perito quel suo giovane amico che si chiamava Scappaticci. Ecco un altro.
Ma io c'è. Ecco, questa lettera qui, questo Paolo, l'ha scritta al vostro babbo.
A mio papà.
Per l'aiuto?
Per l'aiuto che aveva dato a sé. Anche qui ci sono delle cose pazzesche. Ho ricevuto la di lei graditissima lettera del Sette Corrente, la ringrazio. Con vivo piacere ho appreso che loro tutti sono in ottime condizioni di salute e hanno ripreso la solita vita. Ho letto con interesse tutto ciò che ella mi scrisse, ma quando avrà tempo e volontà la prego pure di informarmi delle circostanze nelle quali fu liberato il campo di Bolzano. Che ne fu di Hans e di Werner? Dove sono andati a finire quei figli di cani di ucraini? È vero che il maresciallo Hagen è stato impiccato dagli internati? No, non è vero. E dove finì quella sua famosa moglie, quella grassa impiegata del comando? Credo che sia stata la tigre questa, non so. Intanto posso dire che si è salvato Stefano Vela, il calzolaio napoletano che lavorava a Bolzano nella calzoleria e che fu inviato in Germania in seguito, pare ai dissidi col capo calzolaio. Fu a Flossenburg e vi arrivò pochi giorni dopo la mia partenza. E vi conobbe Fontanella e tutta la compagnia, tutti i nomi che erano passati di lì. È tornato a Genova, molto malandato in salute e ora si è assai rimesso, però ci ha rimesso i denti buttateli giù a pugni dalle SS del campo. Quel tal giudice piemontese di cui lei accenna, Emilio Sacerdote, che si spacciava per Emilio Dote, l'ho lasciato a Flossenburg e altro non so. Quasi tutti i parenti di quei disgraziati mi hanno scritto chiedendo notizia dei loro cari, ma non certo quelli del predetto sacerdote, non so chi fosse. Per quanto riguarda Nailo Panciatici, ecco un altro col quale eravamo in confidenza. Temo forte che sia perito. La vigilia di Natale del 44 eravamo tutti quanti gli ebrei italiani, i più validi, in un punto del cortile del campo ed eravamo occupati a pilare baracche smontate agli ordini dell'ingegner Loventhal, che funzionava in certo senso da Vorarbeiter. Mentre io ero da una parte del cortile, vennero delle SS, prelevarono Dante e Italo Momigliano, anche questi li conoscevamo molto bene, l'ingegner Italia, l'ingegner Schoenberg, Biro Endre, Curiel, Sauro Ascoli, Danilo Panciatici e li portarono via. Ho saputo che l'ingegner Italia e i due Momigliano risultano deceduti dagli archivi di Flossenburg, ma degli altri non so nulla. Io mi salvai da quella spedizione perché non mi videro. Ciò che mi meraviglia è che manchino pure notizie di Loventhal, in quanto Flossenburg era riuscito a farsi aiutare dai capi del blocco e gli avevano levato il nastro giallo da Breo, l'avevano mandato niente meno che a controllare la locale fabbrica di aeroplani Messerschmitt. Mamma quanto è lunga. Quanto a Meiokas, a Flossenburg era riuscito a lavorare in sartoria, l'ho visto nell'elenco del vostro libro. Lavoro assai ambito perché retribuito con viveri supplementari. Quando arrivai a Milano, seppi di sicuro che allora, il 5 luglio, ancora non vi erano nuove. Jovel Lis e quell'altro turco poco simpatico e bigotto era riuscito a far entrare dei pezzetti d'oro nel campo e a Flossenburg con quel sistema si era procurato un incarico, non so quale, al famigerato blocco dei morti dove venivano inviati gli incurabili. I vecchi, i minorati, ai quali veniva fatta fare una cura intensiva di calci nel petto e altrove, nonché 6 ore giornaliere di gelo bavarese fuori baracca. Il capoblocco era il più ricco di tutti, potendo contare su 25-30 morti giornalieri, aveva a disposizione 25-30 minestre di più al giorno, 25-30 pezzi di pane e margarina in più al giorno che i commercianti con gli altri blocchi gli davano un benessere particolare. La ringrazio tanto delle sue frasi cortesi, ma non fu io a afferrare la fortuna, fu lei. stessa che si sbracciò da Ferrara e me con una serie di casi coincidenze come meglio una meglio combinata dell'altra, eccetera. E dopo dice che mi sarebbe venuto a trovarci, invece non è venuto, e poi fa un'offerta commerciale. Mio padre faceva conciapelli e gli dice che vende, vediamo un fottio di olio di pesce in alcune concerie, ne avremo dell'altro, se l'offerta la interessa me l'avverta, possiamo porre anche altri, disporre anche di altri prodotti chimici. Lascio di scrivere per non farla tanto lunga, che ci sarebbe materia per un romanzo intero. Ricorda fra i genovesi Emilio Terreni, quello così grande e grosso, il commendator Roberto Lepeti, quello sì ce lo ricordiamo. Sono periti tutti e due in Germania. Tanti cordialissimi saluti a lei e famiglia. Paolo Weisser.
È sempre lui, è sempre Paolo.
Sempre lo stesso.
È sempre lo stesso.
Perché mio padre poi ha risposto, ha chiesto, e purtroppo di queste lettere ce n'erano tante, sono andate perse quando è morto mio padre, perché io non ho avuto l'accortezza di fare subito lo spoglio di tutto quello che c'era in casa. E ho fatto lo spoglio, ma molte cose ero sola, cioè ho impiegato 3 mesi a mettere a posto le carte, molte cose mi sono sfuggite. Comunque sono interessanti, vero?
Sono documenti importantissimi, quali sono documenti?
Li bacio.
Non sono fantasie queste.
No?
Quali sono documenti?
Sono quali doppiamente.
Sono Emiliano qui.
Sì. Erano i cugini del famoso Momigliano.
Ma loro sono originari di dove? Non mi ricordo.
Ma però di Torino.
Di Torino.
Perché io sono Momigliano, Arnaldo Momigliano è di Caraglio.
Di?
Provincia di Cuneo, storico.
Erano cugini diritti dello storico Momigliano. E io li ho conosciuti perché erano capocessi. E siccome si avvicinavano spesso alle nostre celle, perché gli si dava qualcosa. Poi scambiando le parole, scambiando il discorso, si conosceva, si capiva che c'era persone con le quali era possibile avere un contatto un po' umano, diciamo. Ci si erano affezionati molto.
Perché Paolo, lui è Paolo Momigliano.
Sì, Momigliano con nome ebreo molto.
Questi sono morti tutti e due, sono morti. Ho sentito? Ce n'è ancora uno di questi Momigliano?
No, di questi due qui no. No, di questi due no, di sicuro.
Però un Momigliano.
C'è un Momigliano che è il direttore dell'Istituto Storico di Aosta.
Provi a chiedergli se forse farebbe molto piacere, perché io mi ero veramente affezionata
a Paolo e
a questi due ragazzi.
Si telefona a suo padre.
Loro erano già più anziani di me, erano professori già, penso. Uno insegnava lingue, uno era professore di lingue e l'altro forse di lettere, erano già laureati.
Ecco, poi avete recuperato la poesia del francese dedicato a Emilio.
Che mi spiace di non aver più il testo della canzone dei prigionieri che aveva scritto Gustler. Canzone dei prigionieri proprio.
Ah, quella che canta.
Sì. E l'aveva scritta, e o mi aveva promesso che me l'avrebbe data, io non ricordo, guardi. Penso che non ci fosse, perché sennò avrei conservato come ho conservato questo.
Poi c'è il diario.
Il diario di Vittorio Duca.
Sì, lei ma...
Di Vittorio Duca, quando io sono uscita, mi ha accompagnato sulla porta della cella e mi ha detto: ti raccomando Mariuccia, vai a casa e datti da fare per la resistenza. Guarda che bisogna fare qualcosa, infatti io così ho fatto, ho cercato di fare, poi quanto potevo fare, gli fornivo i partigiani di cartucce, perché ormai mia sorella era in prigione e andavo a prenderle al poligono di tiro. E dopo si chiamava Boccacci, Giuseppe Boccacci, Leone Boccacci. Il 25 aprile nei pressi del poligono transitava una camionetta di tedeschi, su due tedeschi. Hanno alzato le mani perché hanno visto della gente armata, facendo segno che si arrendevano. Uno di quegli imbecilli mai sufficientemente classificati come tali, del 25 aprile con i fazzoletti della liberazione, gli hanno sparato a uno e l'hanno ucciso. L'altro ha preso la camionetta, l'ha girata e è andato via. Dopo un'ora sono arrivati lì in un drappello, hanno fucilato tutti quelli che c'erano nel poligono, 16 persone. C'era anche un ragazzo di 14 anni, una ragazza di 14 anni che era mia amica, perché si andava lì a fare gli allenamenti, si andava lì a sparare, per dire le cose che succedono. E questo tizio che durante tutta la resistenza aveva procurato cartucce sotto banco, che si andavano a prendere là in bicicletta, si mettevano nello zaino e si portavano fuori a Iseo, che poi venivano a prenderle dal monte lì alla nostra casa, ecco perché dicevo che eravamo già noti come rompiscatole, diciamo. Io ho fatto niente, per carità, zero, però c'era questa situazione.
Ma Lucia, dopo il lager, dopo il lager, in questi anni dopo il lager, cos'è rimasto dentro di voi di quell'esperienza? Cioè, vi è costata durante la vita nel ristabilire i rapporti, per esempio con gli amici, a Iseo, con i conoscenti?
Guardi, c'è stato un periodo in cui avevo un certo fastidio a parlare con gente che sapevo che era di idee piuttosto di destra, diciamo fasciste, perché io ho constatato che la mentalità fascista non è perché uno sia fascista, ma è proprio la rotella del cervello che fa essere fascista uno, anche se è comunista o se è repubblicano. Perché è una specie di volontà di sopraffazione, di mancanza di senso critico, di atteggiamento autoritario. Questa è la mentalità fascista, di non voler ascoltare le ragioni altrui, di avere in mano la verità, ecco, io la penso così. E poi la prima cosa che ci ha afferrato è il ritmo del vivere che dovevamo riprendere, che avevamo tralasciato. Io, per esempio, avevo fatto 5 o 6 esami in tutto all'università, la mia preoccupazione è stata quella: in 2 anni ho finito 12-13 esami di università di filosofia, quindi avevo sempre la testa sui libri e non mi sono neanche... E poi ci si interessava un po' della vita politica, perché mio padre era un vecchio liberale, era stato ai tempi di Giolitti un giolittiano anti... come si dice? Anti... questa miseria, non pacifista. Contro l'entrata in guerra, insomma, neutralista, perché allora c'erano. Poi ci siamo messi a fare anche lo sport, e credo che uno psicologo direbbe che c'era la volontà di non rimuovere questa esperienza, che in fondo era poi un'esperienza breve, profonda finché vuole, però era stata un'esperienza breve, ma ci aveva costretti, eravamo sopravvissuti. Prima cosa che io ho detto è che non siamo degli esseri fortunati, questo ho pensato. Abbiamo avuto questa esperienza, ma siamo persone felici perché siamo venuti a casa integre. Non ci hanno picchiato, non ci hanno ammazzato, ci hanno privato di un paio d'anni di vita, ma adesso noi ce la riprendiamo. Questo era il discorso che si faceva. E poi c'era un certo ottimismo verso la costruzione di una nuova società, che era quella che ci aveva un po' sostenuto, che nella mia famiglia noi abbiamo sempre ricevuto un'educazione di tipo liberale. A noi la dittatura da ragazzi la guardavamo con simpatia, perché eravamo un po' scemi, mettevamo la camicetta, andavamo a fare la dunata, ma in casa ci davano dell'imbecille, cioè, voi non sapete che cosa vuol dire vivere in una regime di libertà, questa è dittatura, mio padre quelle cose lì ce le aveva spiegate. Poi dopo invece un po' alla volta ho capito che erano imbecilli i fascisti, ma erano imbecilli anche gli antifascisti. Cioè che la stupidità si divideva in parti uguali nell'umanità. Anche se si tenta di costruire una società democratica e libera, ci sono sempre delle cose che io non capisco e che perlomeno non rispondono a quello che io pensavo che fosse una società democratica e libera. Credevo fosse la mia medaglia. E come dico, dopo c'è stato anche un periodo, non vorrei dire una stupidaggine, in cui quasi la gente non voleva sentir parlare di queste cose, e la gente non ne vuole sentir parlare neanche adesso. la gente non vuole essere disturbata, vuole mangiare, bere, dormire, fare il weekend, possibilmente rimanere ignorante, perché se uno non è ignorante affina anche la sensibilità e quindi è esposto di più ai colpi di fortuna, come diceva Dante. E quello che ho notato io è che eravamo come degli estranei, non entravamo nella... Io non sono mai entrata nella società a pieno ritmo, a pieno... Mi sono sempre sentita un po' diversa. Mi scusi, sarà un forma di presunzione.
Ecco, ma oltre a sentirsi diversa...
Mi sarà anche per il mio carattere, intendiamoci, non perché sia stata nel lager, che forse sei stata la stessa. Io, per esempio, certe forme di insensibilità verso le cose che si vedono non riesco a capirle. Ecco, non mi danno fastidio. Una cosa che a me mi emoziona e agli altri non dice niente, ce ne sono moltissime di cose, io mi interesso, mi emoziono, mi agito per questo, per quello, benché sia già una vecchia, voglio dire, non ho perso la capacità di indignarmi, la capacità di ammirare, la capacità di... Sto predicando.
Miseria,
ma fa le domande, scusa. Mi fa le domande. Mi ha chiesto cosa abbiamo fatto fuori dall'area. Appena usciti a casa abbiamo ripreso a vivere come tutti, no? Non siamo andati a cercare, non so, a dire noi siamo gli eroi, noi siamo i martiri, che non è neanche vero, tra l'altro, perché quando uno salva la sua pelle viene fuori un po' intero, che eroismo è. Però quello che forse è una cosa curiosa che le racconto, che è emblematica. Io andavo a lezione, ho fatto l'esame di latino con un professore severissimo, era un luminare della lingua, il professor Castiglioni, niente meno che autore, ecco. Vado dentro, tutti avevano una paura pazza perché bocciava di brutto. E io avevo questa specie di sicurezza che mi veniva un po' dal fatto che avevo fatto lo sport, il senso sportivo anche della sconfitta. E un po' dal fatto che avevo sulle spalle delle esperienze che, di fronte alle quali l'esame di latino, sì, era una cosa preoccupante, ma non drammatica. Però vado dentro, ho fatto tutto bene il mio esame e lui mi fa leggere un brano di Seneca. Io l'ho letto e tradotto correttamente, e mi guarda e mi fa: signorina, la potenza del latino lei non sa neanche dove sta di casa. E io ho fatto un pensiero, non so se si può dire, internamente un turpiloquio, ho detto: va a farti friggere te e la tua potenza del latino, perché a me in questo momento non me ne frega niente. Ero uscita dal lager da 6 o 7 mesi. E un'altra volta, durante una lezione di filosofia teoretica, era sorta una discussione, e io non riuscivo più a capirla la filosofia teoretica, una discussione tra il professore e il suo assistente, il quale si domandava se, adesso io non ricordo se si trattasse di Leibniz o dell'idealismo, se in quel caso, di quella espressione che lui aveva appena illustrato, l'io si ipostatizzava. Questa frase mi ha fatto male. Ma come dico? Questi qui stanno a pensare se l'io si ipostatizza? E ci sono milioni di cadaveri sepolti sottoterra. E io ho visto Armando Sacchetta senza gamba, Vittorio Duca che è morto a Buchenwald, mio fratello che è precipitato in mare, è morto in mare, 6 milioni di ebrei gasati, tutta l'Europa per aria, diciamo. Le mamme coi bambini che non sapevano come fare a entrare nella camera, era stata tutta una carrellata. Che l'io si ipostatizzasse, come dicevano loro, per me è stato un motivo di aprire uno scenario spaventoso e di farmi rifiutare l'io che si ipostatizza. E poi ho fatto lo stesso i miei esami, benissimo, ho preso un bellissimo voto. Ecco che lei mi ha chiesto cos'è stato dopo il lager. È stato tutti questi episodi.
Ecco, ma gli amici, pesava molto il fatto di essere stati nel lager?
Ma no, noi siamo venuti, guardi che noi abbiamo avuto degli amici, io ho visto anche la strage dei miei amici che erano andati in guerra, ne abbiamo persi molti. E quello che le ho già detto prima, ho avuto la sensazione di una frattura, di un mondo che prima era così, E poi non poteva più essere così, perché noi poi ci siamo portati sempre in mente anche il dolore per queste persone scomparse, questa gente che era giovane come noi e che è morta, invece noi eravamo vivi. Ecco, c'è poco da dire. Certo che il mondo non è più stato come prima, non perché sia stato nell'anima, ma per quello che è successo. Non poteva più essere uguale.
Dopo Ilaria?
No.
Non può essere più
uguale. Non si poteva più pensare, far poesia, far pittura, far musica, far filosofia allo stesso modo.
Questo è un pezzo che dice Adorno, eh?
Ma può darsi che... che sia anche detto da Adorno. Salvo poi recuperare i vecchi valori in una maniera diversa, inserirli in una maniera diversa nella società, non so come spiegarmi, non più come pura e semplice cultura, ma come supporto per la fondazione di un mondo un po' più, un po' meno circondato da fili spinati, ecco. Io non sono mai stata capace di odiare, non ho odiato mai nessuno. Una cosa che mi ha insegnato a odiare è stato il lager. Se io posso dire che ho imparato a odiare nel lager. Io ho imparato a odiare i tedeschi, ho imparato a odiare i torturatori, gli ucraini, i violenti. Ho imparato a odiare lì perché non sopportavo la crudeltà che vedevo esercitare. Questa è una cosa che mi nasceva dal mio carattere. L'odio verso la crudeltà, il senso di compassione che forse è anche una cosa che mi sminuisce come persona, mi impoverisce, io credo che non sia vero però. Però io nel lager ho imparato a odiare, non sono più stata capace di non odiare le cose che secondo me non erano giuste. Ecco. Quindi io quando anche adesso vedo un atto di violenza gratuita, anche un atto di violenza verso un animale, un comportamento disumano verso qualcuno, verso qualche cosa, io mi emoziono, mi imbestialisco e intervengo, tanto che mio marito mi dice: ma sta calma, ma cosa fai? Ma no, ma sta zitta. Ma come devo stare zitta? Non sai che il mondo va male perché tutti stanno zitti? Se tutti parlassero e dicessero quando è il momento giusto. E mi è venuta in mente una riflessione molto profonda che fa il Manzoni nel suo romanzo, quando parla dell'uomo perseguitato e dice che il persecutore è doppiamente colpevole, perché perseguita un altro e suscita nel perseguitato dei sentimenti di odio.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione.